Buongiorno a tutti, io ringrazio i presenti e darei subito, dato che abbiamo un po' tardato, trasgredendo le buone abitudini padane e subalpine, nel senso che dovevamo cominciare alle 9:30, siamo arrivati già alle 10 e molti degli ospiti, soprattutto qui presenti sul tavolo, hanno degli impegni istituzionali e di altro genere che li portano a dover comprimere nei tempi la loro presenza qui con noi, ringraziando naturalmente tutti gli intervenuti e sperando che questo che stiamo facendo oggi sia la premessa e solo la premessa di attività reali e concrete future al servizio della cittadinanza e al servizio delle persone, poi è questo lo scopo della difesa civica, senza voler enfatizzarne troppo la natura, l'essenza e la teleologia, diciamo, intesa come perseguimento di buoni fini, diciamo. Io do subito la parola ai nostri padroni di casa, che sono non nell'ordine, ma solo in ordine di presentazione, non nell'ordine di importanza, il vicepresidente del Consiglio regionale, che rappresenta il Consiglio regionale, e l'assessore Cavallera, che rappresenta la Giunta, e il presidente Cota, che ha avuto un impedimento che gli impedisce di essere fisicamente qui con noi, ma lo è in spirito e nella persona dell'assessore Cavallera, prenderà appunto la parola. Insomma, io do la parola quindi a Roberto Placido. Grazie.
Buongiorno a tutti, benvenuti. Prima del saluto ufficiale, caro Caputo, qui è la sede dell'Assemblea Legislativa, quindi il padrone di casa è il Consiglio regionale, l'amico Ugo Cavallera, vicepresidente della Giunta, collega come me vicepresidente, ogni tanto quando le tensioni sono un po' forti, non tanto con lui che c'è un rapporto di stima e di amicizia, diciamo che sono degli ospiti, e con questo tendiamo a ribadire il primato dell'Assemblea legislativa sul potere esecutivo. Fatta questa doverosa promessa, senz'altro poi Ugo mi risponderà, porto a tutti voi il saluto del Consiglio regionale del Piemonte, del Presidente Valerio Cattaneo, che è impegnato in un'altra iniziativa già fissata precedentemente, e se gli è possibile passerà qui da voi in Sala Viglione. Consiglio regionale del Piemonte, come noi diciamo, questa è la casa di tutti i piemontesi, quindi anche la vostra, e nel portarvi saluto del Presidente Cattaneo, naturalmente in questo caso di tutto il Consiglio regionale, innanzitutto all'Avvocato Caputo, che da tempo svolge il ruolo di difensore civico, voglio anche salutare il suo predecessore, il Dottor Incandela, che ha svolto lo stesso ruolo, un ruolo importante, delicato, non a caso nel solco dell'articolo 90 della 97 della Costituzione, il nostro statuto all'articolo 90 prevede il difensore civico con la modalità dell'elezione con i 2/3 degli aventi diritto, proprio perché essendo un ruolo di garanzia, non di parte, viene richiesta una maggioranza non ordinaria. Questo in qualche caso rallenta l'elezione del difensore civico, perché una maggioranza del genere nel nostro paese si ottiene in casi rari, ma è di garanzia, e lo stesso ragionamento vale per altre situazioni. Il ruolo del difensore civico che è stato ritoccato negli anni con diverse leggi, la 50 dell'81, la 47 dell'85, la 241 del 90 e altre modifiche, perché nel tempo è cambiato ruolo, sempre più allargato, come voi senz'altro sapete, da questa parte, in questo senso prima con il collega Cavallera e con il dottor Panzani, appunto stavamo ragionando su quale collaborazione fra le diverse istituzioni, oggi siamo in questo momento importante, questa convenzione, ringrazio l'Università di Torino, la facoltà, il preside Aiani della facoltà, il difensore civico, di aver voluto, come dire, realizzare questa convinzione e di farla in questo modo, qui a Palazzo Lascaris, coinvolgendo voi, quando si convolgono i giovani, da parte nostra non può che esserci una disponibilità e non solo un parere positivo. Il futuro del nostro Paese è nelle vostre mani, da parte nostra dobbiamo fare il possibile perché questo avvenga nel migliore dei modi, se permettete magari anche più in fretta possibile, ma entreremo in un altro ambito di questioni. Quindi non sta a me, se fa parte del convegno di questa mattina, saluto anche i professori Angeletti, Chiarloni, Sica, il dottor Floreani, Lotti, il già citato presidente Panzani, che delineeranno il ruolo difensore civico, le varie modalità, i vari argomenti che sempre più coinvolgono il rapporto tra il cittadino, che sempre più spesso si sente la debolezza privata verso le varie istituzioni pubbliche viste come forza prevaricatrice. Un esempio di una collaborazione fra il difensore civico e un'altra istituzione della nostra regione, che è il Corecom, è il numero incredibile di conciliazioni legate principalmente alle vicende legate alle compagnie telefoniche. È stata un'esplosione straordinaria, a dimostrazione di un tema che solo qualche anno fa non sarebbe stato neanche pensabile. 10 anni fa, 15, la telefonia mobile era agli inizi, nessuno poteva immaginare lo sviluppo che ha avuto e di conseguenza i vari problemi. Su questi temi e su altri, grazie a voi del vostro lavoro, tutti, nei vari ruoli, da parte del Consiglio regionale, e penso lo dirà meglio di me il collega e amico Ugo Cavallera, tutta la disponibilità, oltre che istituzionale, anche fattiva, per creare le condizioni di una collaborazione fra le varie istituzioni, che è una delle cose di cui il nostro Paese sente maggiormente il bisogno, affinché ci sia un circuito virtuoso che garantisca i deboli rispetto alle varie situazioni, l'utilizzo risorse, coinvolgimento dei giovani, anche con nuove realtà che vengono a crearsi dalla situazione che noi viviamo. Grazie a tutti, buon convegno, mi scuso, ma come presidente che è da un'altra parte, io ho un altro impegno solo oltre quella parete, però devo assolutamente spostarmi da quella parte, ascolto l'amico Cavallera e poi vi abbandono. Buona mattinata, buon lavoro.
L'assessore Ugo Cavallera, grazie.
Nella mia qualità di vicepresidente della Giunta, prima cosa porto il saluto del presidente Cota, ha già detto il nostro presidente dell'incontro di oggi del suo impegno inderogabile. Naturalmente porto anche il saluto agli autorevolissimi rappresentanti dell'università e delle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile che siedono al tavolo e senz'altro rendono importantissimo questo convegno. Come giunta regionale non entro nel merito, con una parentesi, della primato tra giunta e consiglio, perché non vorrei costituire il caso numero uno, no, delle conciliazioni extragiudiziarie, no, adesso, al di là delle battute, veramente vi è una grande collaborazione tra giunta e consiglio, naturalmente all'interno di quella dialettica istituzionale e anche politica che è giusto ci sia in un sistema democratico. Per quanto riguarda le tematiche oggetto dell'incontro di questa mattina, devo dire prima di tutto che è apprezzabile diciamo, l'attivismo del difensore civico, che ovviamente rappresenta tutti noi ed è una istituzione importante per tutti i cittadini piemontesi. Naturalmente in un'epoca di cambiamenti era anche giusto approfondire quali sono diciamo, le possibilità che sono offerte nel panorama costituzionale, statutario e anche operativo della Regione Piemonte, che sono offerte e che sono offerte al suo importante ufficio, e naturalmente ricorrendo giustamente al mondo accademico con dei supporti qualificatissimi. Noi ovviamente siamo presenti in questa sede con anche la presenza della struttura dell'avvocatura del contenzioso, il dottoressa Bottero, responsabile di questa struttura, quindi seguiremo il dibattito e naturalmente non siamo all'anno zero perché si era già favorito, anche se tutto è avvenuto a livello dialettico volontaristico, già una serie di ipotesi che riguardavano appunto l'ADR, cioè il metodo alternativo di risoluzione delle liti e delle controversie, la conciliazione. Sotto questo profilo ovviamente l'impegno precedente e anche quello attuale. Devo dire che vi è un'attenzione anche da parte di tutta la Giunta, si discuteva anche con la collega Porchietto preposta alla formazione professionale, di vedere, di utilizzare eventualmente opportunità che sono date per diciamo, i percorsi di formazione di alto livello, no, che è sempre indirizzata nel settore del miglioramento della professionalità, magari per i percorsi post laurea, insomma sono tutte ipotesi che sono da verificare sotto questo profilo, sempre per concorrere a formare le professionalità che sono necessarie nella nostra regione. Per quanto riguarda poi l'operatività, con il Presidente Barbuto prima si ipotizzavano collaborazioni, naturalmente chi è preposto all'operatività vede ovviamente le cose pratiche, e questa è una comune ottica e credo che in una triangolazione con il Consiglio e la Giunta regionale, senz'altro se potremo essere diciamo utili, lo saremo nei limiti che sono imposti al giorno d'oggi da una situazione complessiva sia del personale che anche della finanza regionale che è quella che è. Però giustamente il difensore civico ha diciamo, impostato un protocollo d'intesa sull'onda della collaborazione, no? E naturalmente sottolineando che poi di volta in volta si devono ricercare le convergenze operative anche imperniate su diciamo apporti di tipo economico, finanziario e organizzativo. Quindi insomma ci sono a mio avviso i migliori auspici, le migliori attenzioni, no, da parte del Presidente Cotta, da parte della Giunta regionale, da parte del Consiglio regionale. Speriamo di senz'altro trarremo dall'incontro di oggi degli utili spunti per essere anche noi, come si dice qui, efficaci, efficienti e utili alla nostra comunità regionale. Grazie.
Ringrazio molto il Vicepresidente della Giunta e naturalmente lo auspico che le parole che lui ha detto siano seguite anche da atti concreti di attenzione a questo istituto, che è da un lato poco conosciuto, dall'altro lato poco ancora praticato soprattutto, e questa occasione è anche un mezzo per cercare di espanderne la conoscenza e anche i mezzi di possibile esplicazione. Dopodiché darei subito la parola al professor Ajani, che è atteso al Senato accademico da un voto importante che lo coinvolge, perché è l'altro coautore della convenzione di questa ipotesi di progetto, che oltre ad essere una cosa possibilmente anche concreta è anche una speranza e un auspicio. Grazie.
Ringrazio l'avvocato Caputo non solo per aver pensato insieme al collega Mariano Protto questa convenzione, per averla proposta, ma anche per l'ospitalità che mi dà in questa parte introduttiva di un convegno che peraltro è un convegno decisamente di sostanza, e quindi i minuti che prenderò per presentare la convenzione saranno veramente pochissimi. L'idea è molto semplice, la facoltà di giurisprudenza, così come altre facoltà dell'Università di Torino, sempre più sente la necessità di collegare gli studenti durante il loro percorso di laurea e accompagnarli dopo la laurea nel mondo delle varie professionalità. Non tutte queste sono note. Quelle più note, quelle più evidenti, diciamo, sono, e lo sappiamo tutti, affollate. E l'idea quindi che la facoltà sta portando avanti è quella di aprire vie di conoscenza delle diverse professionalità in cui si manifesta l'agire del giurista. E indubbiamente la realtà rappresentata dal difensore civico regionale è una di queste. Quindi quando l'avvocato Caputo ci ha proposto questa convenzione, ci siamo trovati subito in sintonia, in quanto si trattava di un interesse della difensore civico di promuovere conoscenza e cultura sul ruolo del difensore civico, che sappiamo è centrato a livello regionale, perché l'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea che non ha un difensore civico nazionale, e quindi ha incontrato una forte sensibilità e interesse in facoltà sulla opportunità e utilità di aprire a studenti e laureati. Insisto su studenti, perché noi crediamo che già dal terzo anno dei 5 anni di studi sia utile per gli studenti entrare a conoscere queste diverse realtà. In breve, quindi, questo articolo 2 di una convenzione che è molto asciutta, oltre a essere assolutamente, come è di moda e come è necessità, a costo zero, prevede che le parti, cioè difensore civico e la facoltà, collaborino sulla compilazione di tesi di laurea, stage per studenti e laureati, attivazione di un modulo didattico, qui appunto la cultura sulla mediazione relativa alla difesa civica, organizzazione di convegni, seminari, questo è senz'altro il primo, attivazione di un sito informatico relativo alla difesa civica regionale, quindi raccogliere dati. Una parentesi qui sulla raccogliere dati, sull'attività e l'utilità dell'informatica nel funzionamento della giustizia nel senso più ampio, e mi fa piacere che il Presidente Panzani sia qui con noi. La nostra facoltà è particolarmente attiva da un certo numero di anni. Ho citato il Presidente Panzani, col quale stiamo negoziando una convenzione estesa e importante per studenti e per laureati con gli uffici giudiziari, e questo è di nuovo conferma di quanto si cerchi nella nostra facoltà, che è qui così ben rappresentata perché ci sono Sergio Chierloni e Adolfo Angeletti, che furono anche i miei docenti alcuni anni fa, quanto la nostra facoltà ben lungi dall'essere la torre d'avorio in cui si studiano teorie e concetti senza alcun collegamento con la realtà, colga queste realtà e le metta a frutto. Un ultimo, è doveroso ma mi fa piacere farlo, punto di contatto con le amministrazioni regionali e quindi con la Giunta e con il Consiglio. La Facoltà di Giurisprudenza sta portando avanti un importante progetto regionale sul job placement che va esattamente nel senso del rafforzamento della capacità di entrare con consapevolezza nel mondo del lavoro. Questo progetto Job Placement è un progetto concepito dalla Regione, finanziato dalla Regione, sul quale tutto l'Ateneo è coinvolto, e quindi mi fa piacere qui menzionarlo e ricordarlo con un riconoscimento alla Regione per questo. Ho promesso di essere breve, mi fermo. Il testo della convenzione è sul sito, quindi è facilmente accessibile. Ringrazio tutti molto per questa iniziativa e vi auguro buon lavoro per il convegno.
Grazie al professor Ajani. Come gli avevo promesso, il nostro presidente del Tribunale di Torino ha degli impegni piuttosto stringenti e quindi mi ha chiesto, e io volentieri gli accordo, la possibilità di parlare per primo, primus inter pares naturalmente. Grazie.
Grazie, grazie avvocato Caputo, grazie per questo invito in questa importante occasione, perché certamente l'Istituto del Difensore Civico regionale è una struttura importante, ma è una struttura che fino ad oggi non ha avuto lo slancio che meriterebbe e che deve avere, a mio avviso. Tema che mi è stato affidato, io non so bene in che misura sarà una relazione, in che misura saranno una serie di considerazioni un po' slegate tra di loro, ma il tema che mi è stato affidato è il rapporto tra difensore civico e giurisdizione ordinaria. Beh, è evidente che sono due mondi che si collegati tra di loro ma che svolgono funzioni ben diverse. Giurisdizione ordinaria è posta a presidio dei diritti, penso soprattutto evidentemente alla giurisdizione civile, ed è una risorsa limitata. Una risorsa limitata, sappiamo tutti che la giustizia ha l'affanno, sappiamo che una giustizia civile efficiente è una condizione imprescindibile per il mercato, per lo sviluppo economico del Paese e che la concorrenza tra ordinamenti è una realtà concreta. Le imprese non investono in luoghi dove non siano date determinate garanzie, determinate certezze, tra cui fondamentale quella dell'efficienza della giustizia civile e della certezza di poter recuperare i loro crediti in tempi ragionevoli. Purtroppo in Italia la durata ragionevole del processo non è garantita e il Tribunale di Torino, che riesce a fatica a concludere il 95% delle cause civili ordinarie nei 3 anni, che sono il tempo massimo previsto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per la durata del giudizio di primo grado, è considerato il primo d'Italia. Dico a fatica perché io sto per licenziare la 16ª relazione sul progetto Strasburgo e abbiamo fatto un piccolissimo, uno 0,qualcosa%, ma comunque un piccolissimo passo indietro. Purtroppo la mancanza di magistrati e la mancanza di personale, che è sempre più pesante, comincia a mostrare qualche segno. Ora, perché i due mondi, quello su cui può intervenire il difensore civico e quello della giustizia ordinaria, sono così interrelati tra di loro? Ma perché una delle cose fondamentali da fare è quella di non usare una risorsa limitata come la giustizia ordinaria per cose che possono essere risolte in modo diverso. Non è solo soltanto una questione delle controversie bagatellari, ci sono anche quelle naturalmente, ma è una questione di soluzioni diverse che possono essere trovate, di risposte diverse che possono essere trovate a tutta una serie di questioni, di problemi che riguardano la società civile, sui quali il difensore civico può intervenire molto meglio e più agilmente che non il giudice ordinario. In un certo senso, quando interviene il giudice troppo tardi, cioè c'è solo più la possibilità di una soluzione di carattere autoritativo, stabilendo chi ha torto e chi ha ragione, ma poi molto spesso, tra l'altro, la tutela che può essere data è soltanto una tutela di carattere risarcitorio, indennitario. Non può più esserci un ripristino del diritto nei suoi aspetti fondamentali. E questo invece il difensore civico lo può fare perché può muoversi molto prima, soprattutto se l'ufficio del difensore civico diventa un indirizzo ben conosciuto, un indirizzo al quale i cittadini sono abituati ad accedere. E io penso naturalmente, ho parlato di giustizia civile, ho parlato di mercato, ma naturalmente i diritti fondamentali sono anche essi un campo sul quale il difensore civico può attivare i suoi interventi. Noi abbiamo, ed è un fatto preoccupante, un contenzioso che si sta espandendo sempre di più in materia di diritti degli stranieri. Abbiamo un'intera sezione del Tribunale che si occupa di queste controversie e tra l'altro con una ripartizione di competenze non ottimale, perché una parte dei provvedimenti sono dell'autorità amministrativa, sono impugnati davanti al Tribunale ordinario, una parte invece, e sono atti del medesimo procedimento amministrativo, vanno nella competenza del giudice amministrativo. E questi procedimenti crescono di numero. Se verrà portato avanti il progetto di un ampliamento del centro di accoglienza di cui si parla, evidentemente il numero è destinato a crescere ancora. In questo, su questa materia sicuramente l'ufficio del difensore civico ha delle possibilità di intervento a monte prima che si debba dire il giudice, che sono assolutamente fondamentali. Accennava il professor Aiani alla convenzione che stiamo negoziando con la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino per portare in tribunale, in funzione di supporto, in funzione di dare ed avere, gli studenti laureandi e laureati. Funzione di dare ed avere nel senso che c'è un'attività di formazione, a fronte di questa attività di formazione c'è anche un contributo per l'amministrazione della giustizia, nel senso di un supporto a quelle che sono le strutture e forse si riuscirà a cominciare a creare quell'ufficio del giudice che è negli auspici di tutti che venga creato, naturalmente fermo restando che l'attività di istruzione e decisione delle cause è un'attività che rimane nella competenza del giudice, non può essere delegata a nessuno. Ma questo è uno degli esempi di come l'attività di un ufficio giudiziario si integra nell'ambito della società civile, nell'ambito delle strutture che esistono accanto al tribunale. E l'ufficio del difensore civico può intervenire esattamente in questi stessi termini. Ne parlavo adesso con l'assessore Cavallera, col vicepresidente Placido, stiamo creando e speriamo di arrivare al risultato abbastanza rapidamente l'ufficio relazioni col pubblico del Tribunale. Se ne parla anche nella convenzione che verrà firmata tra non molto tra i capi di tutti gli uffici giudiziari di Torino, quindi il Presidente della Corte d'Appello, il Procuratore Generale, il Procuratore della Repubblica, il sottoscritto e i Presidenti degli ordini forense, dei dottori commercialisti, del Collegio Notarile. In questa convenzione, oltre ad altre cose che qui non interessano, si rappresenta come un elemento fondamentale la creazione di un ufficio relazioni col pubblico dell'intero Palazzo di Giustizia di Torino, ma per l'intanto io mi sto preoccupando, come tra virgolette la battuta non è mia e del Presidente del Tribunale di Milano, Lidia Pomodoro, il Tribunale è il socio di maggioranza degli uffici giudiziari, nel senso che è quello che ha più dimensioni più grandi, ma che ha anche il traffico maggiore, no? In termini di procedimenti e di persone che in tutti i modi sono interessati alla sua attività, o come attori o come utilizzatori del servizio. Bene, nella convenzione si pensa all'ufficio relazioni col pubblico, ma per l'intanto stiamo cercando di crearne il primo nucleo, quello che riguarderà il tribunale. E questo ufficio ovviamente non è un ufficio che deve dire dove si deve andare, che il giudice tale ha l'ufficio al tal piano, alla tal stanza, ma è un ufficio che deve svolgere una funzione fondamentale per le persone che entrano in un palazzo di giustizia. Io ho scoperto con stupore che circa il 60% delle persone che entrano in un palazzo di giustizia non sono né magistrati né avvocati, sono cittadini qualsiasi, e credo che tutti noi magistrati ci siamo sentiti dire tante volte, no, da parti, da testimoni, con una sorta di orgoglio: sa, io fino adesso qui non sono mai dovuto entrare, non ho mai dovuto mettere piede nel palazzo di giustizia, io sono una persona per bene. Ebbene, tutte queste persone hanno bisogno di sapere non tanto dove andare, ma come fare, soprattutto come evitare di trovarsi nella necessità di essere coinvolti in una causa. Certamente c'è una funzione insostituibile dell'avvocato, della classe forense, che è fondamentale, ma ci sono tantissime persone che hanno bisogno di indicazioni molto più banali. La prima indicazioni banali, per esempio, può essere quella di recuperare un modulo con cui si può fare un'istanza di divorzio congiunto quando non ci sono particolari problemi né di carattere patrimoniale né relativi ai figli. Può essere quella di sapere a chi bisogna rivolgersi quando si è ricevuto un'intimazione di sfratto. Può essere quella di sapere che esiste con molte banche, esistono delle procedure di conciliazione amichevole, per cui non c'è bisogno di promuovere una causa per risolvere una questione che magari riguarda soltanto le commissioni bancarie. Oppure problemi con l'Enel. Chi non conosce in questo periodo la difficoltà di ottenere certi allacciamenti, penso agli allacciamenti alla rete del gas, che sembra che siano diventati di una lentezza proverbiale. Ebbene, in tutti questi casi l'esistenza di un ufficio che risparmi la fatica di andare nei corridoi, nelle cancellerie, di girare, di cercare, di trovare la persona che può dare un'informazione, la disponibilità di tutti i moduli, il collegamento di questo ufficio con le strutture amministrative della regione e quindi di tutti gli enti locali, quindi regione, comune, via dicendo, è fondamentale per far risparmiare tempo, ma anche per scongiurare il rischio di controversie inutili. E noi giudici purtroppo sappiamo bene quante delle cause che vengono davanti a noi sono cause inutili, cause che al termine non daranno mai, non possono dare fin dal principio quel risultato che le parti si prefiggono, perché il ricorso al giudice è soltanto un succedaneo di qualche cosa che si potrebbe ottenere forse in altro modo, ma certamente non con una sentenza che può al massimo dare una soddisfazione di carattere morale, ma non risolve poi determinati problemi. Ecco, io vedo bene in questo concorso di forze, ciascuna nel suo proprio ruolo, ma tutte insieme impegnate in definitiva nella miglior tutela del cittadino, e non solo del cittadino italiano ovviamente, ma di tutti coloro che vivono in questa regione, io vedo molto bene l'intervento del difensore civico. E credo che sia un ruolo, quello del difensore civico, che è ancora un po' da approfondire, un po' da inventare, tra virgolette, se me lo consente l'avvocato Caputo. Nel senso cioè che il difensore civico ha una funzione propositiva e deve bussare a molte porte, deve giustamente pretendere di ottenere delle risposte, ma il suo ruolo si definisce soltanto attraverso l'interazione tra tutti questi diversi soggetti che possono intervenire. Così si spiega, mi fa molto piacere, la collaborazione con l'università, si spiega la collaborazione con gli uffici giudiziari. Vorrei aggiungere solo un ultimo punto, poi chiudo anche perché sto rubando troppo tempo. Il difensore civico è un difensore civico regionale e io naturalmente non sono il soggetto più adatto a parlarne, perché mi occupo, presiedo un tribunale che si riferisce alla realtà della provincia di Torino. Circondario di Torino, il Tribunale di Torino non comprende neppure tutta la provincia, vi sono altri uffici giudiziari. Il Piemonte è una regione caratterizzata dalla presenza, insieme alla Valle d'Aosta, distretto della Corte d'Appello, di 17 uffici giudiziari. Di questi soltanto 9 sono capoluoghi di provincia, gli altri sono dei tribunali che non sono neppure sede di capoluoghi di provincia. Arriviamo alla provincia di Cuneo, che ha ben 4 tribunali, Cuneo, Alba, Saluzzo e Mondovì. Era evidente che c'è a monte un discorso che non tocco neppure, che è quello della revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Non lo tocco perché è un tema sul quale un tema annoso, insomma, sul quale è difficile trovare qualcuno contrario a parole, ma poi dalle parole ai fatti è estremamente difficile passare, ci sono molte resistenze. Dico soltanto che certamente non è una riforma a costo zero, perché per spostare degli uffici giudiziari bisogna anche avere gli edifici in cui collocarli, ma che è una riforma indispensabile e che avere i circa 500 magistrati del distretto di Corte d'Appello di Torino divisi in modo tale che più di 250 di essi sono frazionati in 1000 uffici poco efficienti, il Tribunale di Mondovì ha 6 magistrati e un presidente, queste sono le dimensioni, e il Tribunale di Torino ha 162 magistrati, questo solo per dare un'indicazione di dimensioni di spreco di risorse, insomma. Però io credo che, fermo l'auspicio che questa situazione cambi in futuro, io credo che il difensore civico debba attrezzarsi in una logica che non sia solo una logica torinese. Certamente sarà difficile che possa articolare la sua attività su 17 uffici diversi. Se poi dovessimo pensare ai giudici di pace, allora il numero aumenta in modo esponenziale. Ma credo che però, almeno nelle realtà più importanti, Tribunale di Novara, Tribunale di Alessandria, i capoluoghi di provincia almeno, l'ufficio del difensore civico dovrebbe essere presente e dovrebbe essere presente in modo stabile. Non vorrei sfondare una porta aperta, l'avvocato Caputo mi risponderà, ci abbiamo già pensato, però vorrei anche evitare di dare un'eccessiva enfasi al rapporto tra Tribunale di Torino e difensore civico, nel senso che il rapporto deve essere tra difensore civico e l'intera struttura degli uffici giudiziari. Grazie.
Ringrazio il dottor Panzani e ovviamente faccio mio anche il suo appello, diciamo, a cercare una strutturazione che riguardi l'intero territorio della regione, su cui in realtà, poi lo do come nota di cronaca, diciamo, in realtà il difensore civico già opera attraverso le cosiddette sedi decentrate degli uffici di relazione con il pubblico che fanno capo alla Regione Piemonte, che vanno potenziate certamente, noi abbiamo risorse anche noi limitate ovviamente, quindi abbiamo dei funzionari che comunque garantiscono una presenza fisica in loco a determinate cadenze fisse, e c'è una legge un po' negletta, legge regionale del 2000, di cui non ricordo ora in questo momento il numero, cronologico, che prevede anche la possibilità che il difensore civico regionale stipuli delle convenzioni con i comuni per cercare di capillarizzare la sua attività, perché l'opera del difensore civico intanto è concreta, intanto è reale in quanto sia capillare, prossimità nel senso di sussidiarietà, prossimità nel senso di contiguità, prossimità nel senso di vicinanza, e quindi vicinanza anche proprio fisica, perché no? Ci sono i mezzi telematici, ci sono i fax, ci sono i computer, ma c'è soprattutto la povera gente che ha bisogno sostanzialmente di attingere ad una risorsa reale in carne ed ossa. Quindi sotto questo profilo colgo l'occasione della presenza preziosa del vicepresidente della giunta regionale per fare una riflessione anche su questo momento di questa fine di capillarizzazione dell'attività della difesa civica nell'ambito dell'intera regione. L'invito di oggi era stato rivolto anche al Presidente della Corte d'Appello, volevo anche aggiungerlo, proprio per realizzare questo universo mondo piemontese a cui noi intendiamo guardare, e il Presidente della Corte d'Appello, che è il Dottor Mario Barbuto, ha mandato un bellissimo messaggio che ora ho dimenticato in questo momento, in cui ha dichiarato la sua massima attenzione a questa cosa e sarà al nostro fianco, credo, anche in quest'opera di capillarizzazione. L'invito odierno è stato rivolto per ovvi motivi anche a tutti i presidenti dei tribunali piemontesi evocati prima dal dottor Panzani, che anch'essi hanno risposto chi più chi meno, insomma evidentemente non potevano essere presenti fisicamente, ma lo sono dal punto di vista delle possibilità che tutto questo realmente accada e speriamo che questo accada realmente. Nel prosieguo dei lavori io cercherei di alternare mondo accademico e mondo giudiziario. Darei la parola ora al professor Angeletti, ci onora della sua presenza e che ci farà la sua bella relazione, che costituirà per noi anche un monito e un'occasione di riflessione. Grazie.
Ringrazio l'organizzatore per l'onore fattomi, porgo il mio saluto alle autorità e a tutti i presenti. Il 6 settembre 2001 il Parlamento europeo ha approvato il Codice di Buona Condotta Amministrativa, cui le istituzioni ed organi comunitari devono conformarsi nei propri rapporti con i cittadini. Rivestono un interesse peculiare per il nostro Paese gli articoli da 4 a 12 che riguardano i principi fondamentali, la legalità, l'assenza di discriminazioni, la proporzionalità, l'assenza di abuso di potere, l'imparzialità e indipendenza, l'obiettività, legittime aspettative, l'equità, infine la cortesia. Dice la norma, nei suoi rapporti con il pubblico il funzionario dà prova di spirito di servizio, correttezza e disponibilità. Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e posta elettronica, il funzionario cerca di rendersi quanto più possibile utile e di rispondere nella maniera più completa e accurata possibile alle domande poste. Se il funzionario non è responsabile per la materia in questione, egli indirizza il cittadino al funzionario competente. Se si verifica un errore che lede i diritti e gli interessi di un membro del pubblico, il funzionario è tenuto a scusarsi, a sforzarsi di correggere nel modo più opportuno gli effetti negativi risultanti dal suo errore e a informare il membro del pubblico di eventuali diritti di ricorso in conformità dell'articolo 19 del Codice. Ora, come risulta evidente dalla premessa, il Codice riguarda i rapporti con le istituzioni europee. Da più parti si è auspicato che venga emanata una normativa europea in materia di buona amministrazione, ma sinora l'auspicio non si è concretizzato. Va ricordato peraltro che la normazione comunitaria recepisce i principi del diritto amministrativo degli ordinamenti nazionali, generalmente più prestigiosi, rielaborandoli al fine di farne applicazione alle istituzioni comunitarie e poi spesso riversandoli negli ordinamenti interni. Per tali ragioni, e cioè proprio perché il diritto comunitario recepisce dagli ordinamenti interni, tutti i principi citati ci sono familiari, perché contenuti in varie normative e anche nel decreto legislativo 30 marzo 2001 che è intitolato Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Financo il dovere di cortesia, che per comuni sopini è considerato solo un dovere civico assai poco praticato, ha una sua sostanziale enunciazione nell'articolo 11, comma terzo del testo che ho menzionato, che recita: agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurate da apposita formazione. Peraltro, come è altrettanto notorio, l'indice di soddisfazione per l'attività dell'amministrazione non è molto elevato, per usare un eufemismo. Si lamenta comunemente che sovente i diritti, che è un termine utilizzato in senso lato, siano non poco trascurati. Certo, vi sono rimedi, la tutela dei diritti e degli interessi è richiesta dalla Costituzione. L'articolo 24 stabilisce che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e di interessi legittimi, talché nessuna attività lesiva della PA è in linea di principio esente da controllo. Ne mancano organi di controllo attivabili dal cittadino. Esaminiamoli cercando di capire perché si rende opportuno rafforzare l'istituto del difensore civico. Innanzitutto vi sono quelle istanze che possono essere presentate all'autorità amministrativa per motivi di legittimità e merito da parte di chi vi abbia interesse. Sono indicati come ricorsi amministrativi ordinari che si distinguono in varie tipologie a seconda dell'organo cui devono venire presentati. La loro genesi è risalente poiché sono già contemplati nella legge abolitiva del contenzioso amministrativo, la 2248 del 1865 allegato E, sotto l'articolo 3. Rivestivano un grande importanza perché costituivano il mezzo, allora quando gli atti amministrativi, come era la maggior parte dei casi, delle ipotesi, come è tuttora, non erano definitivi, inteso il termine nel senso che altra autorità su istanza di parte poteva revocarli o annullarli, dicevo costituivano il mezzo per accedere al giudice. L'obbligatorietà del previo intervento dell'amministrazione è sempre richiesta, per esempio in Germania, dove si pone come premessa al processo giurisdizionale amministrativo, la Widerspruch, l'opposizione, in cui realizza con successo il fine primario del legislatore di alleggerire il carico giudiziario, oltre a quello di costituire un ulteriore mezzo di garanzia del cittadino, tramite l'autocontrollo dell'amministrazione. Questa obbligatorietà aveva nel sistema gli stessi scopi. Peraltro l'istituto si è rivelato in Italia un insuccesso. Già all'indomani dell'istituzione della quarta sezione del Consiglio di Stato, avvenuta come noto nel 1889, tale organo fu costretto, la prima pronuncia del 92, 892, ad elaborare l'istituto del silenzio rifiuto. Infatti l'autorità proposta ad esaminare il ricorso non decideva nessuna decisione, nessun atto definitivo e quindi preclusione dell'accesso alla tutela giurisdizionale. Ecco spiegato il motivo per cui il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno inventarsi il principio del silenzio rifiuto attribuendo al comportamento omissivo dell'amministrazione il valore di atto negativo implicito, illegittimo, atto di diniego implicito, illegittimo per mancanza di motivazione. Ma la sentenza non poteva far altro che rimetterla a fare all'amministrazione, di cui una volta una lunga, a volte estenuante, una volta contato 6 ricorsi al giudice contro silenzi rifiuti ripetuti, alla decisione del ricorso. Non funzionando il sistema, la legge del numero 34 del 71, che ha istituito ITAR, l'ha abolito. L'assunto che il sistema dei ricorsi poco sia in grado di incidere mi sembra sufficientemente dimostrato e insisto su questa punta, è stata una vera iattura che questo istituto, che per la facilità di accesso e l'ampiezza delle competenze riguarda la legittimità e il merito, potrebbe essere veramente efficace a garanzia del cittadino, come altrove lo è, sia un'arma sostanzialmente spuntata, per ragioni più che altro metagiuridiche, che riguardano le prassi, la struttura, la normazione della nostra amministrazione, su cui questa non è la sede per soffermarsi. In questa sede mi premeva porre in evidenza il dato di fatto. Sugli altri sistemi di tutela del cittadino poco mi soffermo. Quello di più facile accesso, cioè ricorso al capo dello Stato, contempla solo vizi di legittimità, non è di pronta risoluzione perché nella fase istruttoria si deve acquisire il parere del Consiglio di Stato. Quanto ai rimedi giurisdizionali in sede civile, amministrativa, contabile, si limitano a un giudizio sulla legittimità che nell'ottica del giudice italiano è molto rigorosa e quindi restrittiva, sono costanatosi e sono estremamente lenti. L'infinita congerie delle attività amministrative, e tra le quali in massima parte i comportamenti, rimangono intangibili per il quisque del popolo. In questa situazione potrebbe svolgere efficacemente le sue funzioni un organo come il difensore civico. Io parlo qui del difensore civico regionale. Secondo l'articolo 90 dello Statuto della Regione, l'ufficio del difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti di soggetti individuati dalla legge, che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa. così come delineate le funzioni del giudice, del difensore civico, rientrano tra i concetti giuridici indeterminati e incidono nella realtà effettuale quando una norma specifica è attributiva di specifiche funzioni. Invece comunemente si fa riferimento a poteri di sollecitazione, di impulso, di vigilanza, che sono poco concludenti, tranne taluni casi in cui effettivamente vi è un intervento più eccessivo, come avviene per il diritto di accesso, per la costituzione di parte civile a fianco delle persone disabili vittime di reati, nonché per i delitti non colposi contro la persona di cui il titolo 12 del libro del codice penale, la possibilità di segnalare abusi, disfunzioni, eccetera. Comunque i poteri di sollecitazione, di impulso, di vigilanza, che sono citati in genere come funzione del difensore civico, sono poco concludenti. Nella nostra prassi quotidiana i poteri di moral suasion sono poco sufficienti. C'è da chiedersi innanzitutto se non siano ravvisabili altre funzioni. L'articolo 136 del decreto legislativo dell'agosto 2000, il 267, prevede poteri sostitutivi per omissione o ritardi di atti obbligatori nell'ipotesi in cui gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardano o omettano di compiere atti obbligatori per legge. In tal caso, dice la norma, si provvede per mezzo di commissari ad acta nominati dal difensore civico che è costituito. Va bene, quando con la legge numero 3 del 2001 di riforma del titolo quinto della Costituzione si sono fatte venir meno le forme di controllo degli enti sottordinati, la funzione più rilevante del difensore civico è sembrata vacillare. Peraltro, la Corte Costituzionale, con le sentenze 112 del 2004, 179 dello stesso anno, 167 del 2005, che pur hanno dichiarato proprio in tema di poteri sostitutivi illegittime le leggi di varie regioni, ha mantenuto aperta la possibilità di attribuire al difensore civico poteri sostitutivi, pur condizionandoli a requisiti rigorosi, quali il fatto che incidano sul compimento di attività obbligatorie, che vengano esercitati previa decisione dell'organo di governo, che sussista una previsione di garanzie procedimentali. A tale interpretazione estensiva dell'articolo 136 del testo unico enti locali si aggiunge un'interpretazione estensiva dell'attività obbligatoria da parte del Consiglio di Stato, in quanto qualifica come tale per legge quella non soltanto i casi in cui vi è un termine di carattere perentorio, ma quella avente carattere normativo. Tale conferimento di poteri comunque non basta assolutamente ad attribuire alla figura del difensore civico una possibilità di agire incisivamente nell'ambito dell'attività amministrativa. Forse qualche impulso per configurare una operatività nella prassi delle funzioni genericamente attribuite si può desumere dalla natura giuridica del difensore civico. Su questa, per la verità, non vi accordo né in dottrina né in giurisprudenza. Sono emerse tre opinioni fondamentali, sia pure formulate in modo diverso. Quella per cui sostanzialmente il difensore civico appartiene al potere esecutivo, quella che ritiene il difensore civico un organo paragiurisdizionale, quella che lo assimila ad un'autorità amministrativa indipendente. Quest'ultima tesi poi parrebbe preferita dalla giurisprudenza. La Corte Costituzionale, io opterei per la prima per le ragioni che poi vi dirò, la Corte Costituzionale, con la sentenza 112 del 2004 e 173 dello stesso anno, ha rilevato che il difensore civico è titolare di funzioni connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell'amministrazione, funzioni assimilabili in larga misura a quelle di controllo spettanti, anteriormente all'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, ai comitati regionali di controllo, che pure erano sempre incisivi. Il TAR del Lazio, con una sentenza del 2009, quella del 3 novembre 10.747, giudicando su una fattispecie inerente il diritto di accesso, di cui l'articolo 25, commi 4 e 5 della legge 241 del 90, assimila l'attività del difensore civico a quella di decisione del ricorso gerarchico in proprio. Se dunque il difensore civico fosse configurato come organo amministrativo, ma in posizione di terzietà rispetto all'amministrazione attiva, si potrebbero aprire spazi che abbiano come sbocco un'operatività concreta. Certo, vi sono dei limiti. La legge regionale numero 50 dell'81, come successivamente modificata, pone dei limiti i quali si desumono dall'articolo 4 della legge stessa. La norma, oltre a disciplinare una procedura di intervento piuttosto macchinosa, si limita a conferire sostanzialmente al difensore regionale meri poteri di informazione sull'amministrazione e di segnalazione al Presidente del Consiglio regionale. Peraltro, osservo che la limitazione si riferisce ad ipotesi in cui vi è una richiesta di iniziativa da parte del cittadino, mentre l'articolo 3 dispone che il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare rilievo che in ogni modo vengano posti a sua conoscenza. In tali fattispecie si potrebbe ipotizzare eventualmente, in esito a deleghe dell'organo di governo, un più incisivo intervento. Quale che sia comunque l'interpretazione da darsi al complesso normativo che riguarda il difensore civico, è palese purtroppo che la legislazione appare limitativa dei poteri dello stesso, mentre, qui insisto, sarebbe interesse dell'amministrazione istituire un sistema in cui dall'interno dell'amministrazione stessa un organo avulso dall'autorità che agisce, e cioè dall'amministrazione attiva, possa intervenire ai fini di un autocontrollo della prima. E questo sarebbe un gran servizio reso alla stessa amministrazione, che si renderebbe veramente capace di controllare la sua azione. Un'interazione quindi con i cittadini, per cui l'amministrazione si palesi come sistema erogatore di servizi efficienti, in costante ed informato rapporto con essi, non può che essere indice, mi spiace usare un termine, una locuzione che è fin troppo usata ed abusata, può essere indice di saldezza democratica. Grazie.
Ringrazio moltissimo il professor Angeletti per la sua chiara relazione e anche per le indicazioni che ha prospettato in termini di de iure condendo, diciamo, che peraltro fanno il paio e si confrontano con quella che la, per un verso la difficoltà di esplicazione dell'attività del difensore civico, che però in un certo senso può esserne anche il mezzo e quasi il presupposto di una forza possibile che intanto si esprime in quanto la sua azione sia effettiva e sia percepita come tale non solo dalle amministrazioni che sono i soggetti a cui egli si rivolge, ma anche dal punto di vista dei cittadini, il problema quindi della trasparenza e della pubblicità dell'azione amministrativa e il problema del rendiconto finale, evocato anche dal professor Angeletti, che le amministrazioni, tutte le amministrazioni, debbono nei confronti della cittadinanza. Senza far populismo, questa è la versione un po' tipica dell'accezione del difensore civico quale defensor del pueblo, quale tribuno della plebe. Ora, proprio in realtà in questi anni, in questo anno, si sta celebrando un anniversario della secessione romana e della istituzione del tribuno della plebe. Senza voler retroagire ai tempi della Repubblica Romana, che è una cosa praticamente impossibile, è sufficiente cercare di agire nel contesto della nostra Repubblica, però sicuramente qualche potere in più sarebbe importante, ad esempio il potere che consenta al difensore civico di pretendere una risposta. Noi non abbiamo neanche questo potere, quindi dobbiamo conquistarcelo sul campo con l'autorevolezza, effettività ed efficacia del nostro intervento. Quindi dobbiamo essere conosciuti, insomma, questa potrebbe essere un'occasione anche per espandere la nostra conoscenza. E questo credo che sarà anche oggetto dell'intervento del professor Chiarloni, che ringrazio per la sua presenza, che è uno studioso di procedura civile, uno studioso di ADR, e a cui do la parola, grazie.
Ringrazio, pensavo, non ero ancora pronto, no scherzo, ma intanto ringrazio per questo invito a intervenire, perché mi viene offerta qui un'occasione veramente per imparare e soprattutto, così spero, per sgombrare le mie convinzioni da un pregiudizio. Dico subito di cosa si tratta. Nel corso delle mie indagini sui cosiddetti sistemi di risoluzione delle dispute, non mi sono mai voluto interessare del difensore civico perché pensavo che rappresentasse in Italia una figura inutile, o meglio, utile solo per sistemare imposti di sottogoverno locale, lo dico naturalmente in senso non tecnico, per sistemare, dicevo, persone vicine ai potentati politici di turno, per così dire loro amici minori. Una nuova burocrazia, la pensavo, con gli indispensabili apparati che si aggiunge a quelle che è chiamato a controllare, senza vera capacità di incidere sui noti difetti di finanziamento di queste ultime burocrazie. Ero convinto, insomma, che la figura del difensore civico avesse poco a che fare, malgrado le reclamazioni in contrario che si rinvengono negli opuscoli di presentazione destinati al pubblico, avesse poco a che fare con l'antica e gloriosa figura dell'ombudsman scandinavo, che, a quanto avevo già appreso da studente, riveste grande importanza in quei nordici paesi per la protezione dei cittadini contro gli abusi del potere nelle sue diverse articolazioni. Insomma, pensavo di trovarmi di fronte a un ennesimo esempio delle acute contraddizioni che troviamo in Italia tra il diritto scritto nei libri. Penso a quanto ci ha appena letto l'amico Adolfo sui doveri di cortesia dei pubblici impiegati, diritto scritto nei libri, a cominciare dalla Costituzione, devo dire, e il diritto che vive nella società civile, così come nelle relazioni tra i cittadini e le diverse articolazioni del potere. Però poi, riflettendoci sopra, e indipendentemente da quello che dirò più avanti sulla situazione piemontese, che come capita anche per il Tribunale si distingue in meglio del resto d'Italia, mi sono reso conto che le cose possono venire guardate da una prospettiva diversa. La medesima prospettiva con cui ho guardato al grande impegno, sia in sede europea che nelle singole nazioni, per la diffusione dei sistemi di ADR, Alternative Dispute Resolution, in particolare dei diversi meccanismi conciliativi. Voi sapete bene che l'Unione Europea, con libri verdi, con direttive, con regolamenti, è da molti anni che spinge per avere nei singoli paesi una diffusione importante dei meccanismi di risoluzione alternativa delle dispute. Cosa avevo osservato a questo proposito? Qua mi dovete consentire un'autocitazione, parlando degli organismi di conciliazione. Poi vedremo come la cosa si connette con il difensore civico. Che questi organismi di conciliazione, che tra l'altro sono in via di massicci incrementi, a seguito del decreto legislativo 28 del 4 marzo 2010, che come voi sapete ha reso obbligatorio il ricorso preliminare alla procedura di mediazione per un gran numero di controversie civili, non credo che questi organismi costituiranno, almeno nel prevedibile futuro, una vera alternativa di massa alla giurisdizione. Sotto questo profilo non credo che il presidente Panzani potrà ricavare in futuro grandi soddisfazioni, ma a questi organismi va riconosciuta una specifica, notevolissima, autonoma importanza. Mi riferisco all'importanza nel mondo dei servizi. Vediamo qui aprirsi posti di lavoro e anche, per quello che riguarda gli organismi di conciliazione, opportunità di profitto a persone dotate di istruzione superiore e spesso di elevata professionalità. In un mondo in cui il terziario dei servizi, anche avanzato, va sempre più soppiantando la produzione di beni materiali, possiamo comprendere il crescente interesse delle istituzioni, sia comunitarie che dei singoli Stati europei, nei confronti delle iniziative private, pubbliche e semipubbliche, indirizzate verso l'organizzazione non solo di organismi di mediazione per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, ma anche di camere arbitrali, di sportelli di conciliazione presso i giudici onorari, di uffici e associazioni per la mediazione in materia penale e in materia di famiglia. Questo stato delle cose, che instaura un circolo economico virtuoso anche nell'editoria. Sono decine i testi in materia offerti sul mercato ogni anno, americani nella stragrande maggioranza, consente di constatare che nel mondo globalizzato il diritto, grazie alla sua importanza nel mondo dei servizi, diventa una merce come le altre, oggetto di esportazione e di concorrenza. I meccanismi di ADR sono un esempio eminente. A prescindere dai libri, vediamo famosi mediatori nordamericani, perché è là che è nato il movimento, come ce lo dice l'acronimo, di Alternative Dispute Resolution. Spesso giudici in pensione delle giurisdizioni superiori varcare da qualche anno l'Atlantico e percorrere in lungo e in largo l'Europa, ospiti di lussuosi convegni finanziati dalle loro ambasciate o consulenti profumatamente pagati, per diffondere le complesse metodologie ritenute indispensabili per gli appartenenti ad organi di conciliazione e mediazione, allo scopo di acquistare una buona professionalità grazie all'addestramento che viene loro impartito. Qualche volta, devo aggiungere, attraverso forme che a me sembrano un po' di pragmatismo infantile. Se voi prendete qualcuno di questi libri, vedete che vi raccomanda, per esempio, che il mediatore deve non stare seduto più in alto delle persone a cui parla, che le stanze devono avere dei colori tenui, che bisogna dare la sensazione di imparzialità nei confronti delle parti che lo stanno ad ascoltare, tutte cose di una tale evidenza che forse non c'è bisogno di pubblicare 6 o 7 libri all'anno e magari qualche volta anche di farli tradurre nella nostra lingua. Ora, io credo che i rilievi appena fatti si possano applicare anche agli uffici del difensore civico, certo per un insieme assai più piccolo e ovviamente con la restrizione che per questi uffici non si pone un problema di business, come si pone invece per gli organismi di conciliazione per le controversie tra privati. Ho scorso la corposa relazione firmata dall'avvocato Caputo, dove vengono giustamente nominati i valorosi collaboratori, probabilmente, io credo, nella maggior parte laureati in legge. Non molti, ma se li moltiplichiamo per il numero dei difensori civici regionali, otteniamo una discreta apertura nelle prospettive di lavoro per quei laureati, anche se mi rendo ben conto che si tratta di una goccia nel mare, poiché i laureati di giurisprudenza oggi sono purtroppo troppi, mentre sono troppo pochi quelli laureati in informatica, dobbiamo importare ingegneri informatici dall'India. Come risulta dall'enorme, troppi, e la cosa ci risulta dall'enorme numero di avvocati iscritti agli albi, senza contare l'esercito di riserva dei praticanti che preme sui confini. Vengo ora a trattare in modo un po' più ortodosso, perché vi vedo alquanto perplessi di fronte alle cose che vi ho appena detto, il tema su cui mi è stato chiesto di intervenire. Come si inserisce, mi è stato chiesto di dire, come si inserisce il difensore civico all'interno dei meccanismi alternativi di risoluzione delle dispute? Allora, se guardiamo le cose da un punto di vista molto generale, possiamo certo rispondere che senza dubbio questa figura istituzionale si inserisce dentro quei meccanismi, o, se si vuole adottare la formula di origine francese che troviamo nella presentazione di questo convegno, rappresenta, io direi meglio, può rappresentare un'importante manifestazione di giustizia di prossimità. La conclusione è obbligata se pensiamo che gli organismi di ADR in senso ristretto, espungendone cioè le varie forme di arbitrato che per le loro caratteristiche si avvicinano alle forme di tradizionale giustizia togata, gli organismi in senso ristretto si caratterizzano per il fatto che si tratta di forme di giustizia per così dire coesistenziale. Per dirla semplice, abbiamo qui un terzo privo di poteri decisori che ha il compito di stimolare un accordo cercando di persuadere i contendenti senza poterli coartare in nessun modo. Questo è il mediatore. Questo è il mediatore delle controversie tra privati. Purtroppo, aggiungo, questo è anche il difensore civico. E io non credo che sia un bene che i poteri del difensore civico siano limitati come quelli di un mediatore privato. E la ragione è semplice. Cerco di farmi capire con una riflessione su un contesto diverso. Torno alla figura del mediatore nelle controversie tra privati, e ci torno semplicemente perché di questa figura io mi sono principalmente occupato. Queste controversie le possiamo classificare secondo un criterio classico, distinguendole tra liti da pretesa contestata, i cosiddetti good faith disagreements della letteratura anglosassone, e liti da pretesa insoddisfatta. Credo che si capisca, no? Il senso di questa distinzione. Litigo con l'avvocato Caputo, abbiamo una questione contrattuale e discutiamo sulla interpretazione di questo contratto avendo delle prospettive, delle idee diverse su come questo contratto va interpretato e adempiuto. Oppure devo pagare una fornitura, non la pago perché non ho i soldi oppure perché non la voglio pagare. Pretesa contestata, pretesa insoddisfatta. Ora, è ovvio che l'opera del conciliatore, del mediatore in queste categorie di controversie, è importante soprattutto nella prima categoria di controversie, quelle da pretese contestate. Cosa è chiamato a fare qui il mediatore? A trovare un soddisfacente punto di equilibrio tra le parti che sono in lite. Ma quando si tratta di liti da pretesa non soddisfatta, il compito del mediatore a cosa si dovrebbe ridurre? Si dovrebbe ridurre a convincere il debitore ad adempiere la sua obbligazione nella totalità. Cosa che difficilmente accade oggi, e difficilmente accade oggi a causa della situazione di dissesto in cui si trova la giustizia civile ordinaria. Ancora ieri questa situazione di dissesto denunciata nel congresso dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. Perché questa situazione di dissesto consente al debitore convenuto di speculare sulle siderali durate del processo proponendo enormi detrazioni per concludere la partita con una conciliazione. Qui ci troviamo di fronte, come è chiaro, a conciliazioni inique, dove il creditore si accontenta, e badate bene, le liti civili per la maggior parte sono liti che hanno ad oggetto somme di denaro, si accontenta di pochi quattrini, pochi, maledetti e subito, piuttosto che tutti benedetti dal giudice, ma chissà quando. Allora, se torniamo al nostro difensore civico, e guardiamo la tipologia degli affari di cui è chiamato ad occuparsi, vediamo subito che ci troviamo di fronte a cittadini che lamentano la violazione di loro diritti, sovente, è già stato detto, diritti fondamentali. In altre parole, ci troviamo di fronte a pretese non soddisfatte. Ed in verità, la tipologia degli affari che sono affrontati dal difensore civico viene così elencata nel libretto curato dalla Regione, da lì l'ho presa. Omissione di atti obbligatori per legge, irregolarità amministrative, ingiustizia, discriminazione, abuso di potere, mancanza di risposta, rifiuto di accesso all'informazione, ritardo ingiustificato. Come voi vedete ci troviamo di fronte a casi in cui una lecita pretesa di un cittadino di fronte all'amministrazione non viene soddisfatta dall'amministrazione. Certo, con un difensore civico dalla forte personalità e con dirigenti delle singole articolazioni della burocrazia regionale pronti ad intervenire con energia di fronte alla segnalazione degli abusi fatta dal difensore fisico, forse si possono anche ottenere buoni risultati, almeno quando degli abusi non siano responsabili direttamente i dirigenti. E forse a Torino troviamo una situazione migliore di quella delle altre regioni, come già avviene per il Tribunale, grazie all'impegno di un difensore civico che mi sembra di capire vuole affrontare il suo compito con spirito di servizio, e la cosa mi pare segnalata dall'organizzazione di questo convegno, oltre che dalla stipulazione della convenzione di cui si è parlato. Perché Come nella politica, l'esperienza dimostra che il singolo individuo in posizione apicale può essere determinante per il successo della sua organizzazione. Solo che qui non conta il carisma populistico, bensì ben altro. L'impegno continuo, la professionalità anche organizzativa, la capacità di avvalersi di bravi collaboratori, il buon rapporto con le istituzioni con le quali si ha a che fare. E in fin dei conti io leggo nella relazione 700 casi definiti in un anno non sono pochissimi, anche se purtroppo io vorrei avere delle statistiche più articolate per potermi fare un giudizio completo. Vorrei sapere di questi 700 casi definiti, perché definiti vuol dire che sono stati chiusi, il difensore civico ha fatto quello che la legge gli dice che deve fare. Quanti di questi 700 casi definiti si sono risolti con la soddisfazione dei cittadini che hanno richiesto l'intervento del difensore civico? E questo mi pare che sia il problema. E devo dire che 700 casi definiti, perché adesso qua vengo a parlare un attimo della Svezia, io ho accennato prima all'Ombudsman, sono pochi comparati con quello che accade in quel lontano paese, perché in Svezia, sono andato a vedere sul sito, che per fortuna sul sito dell'Ombudsman svedese, che per fortuna c'è anche in inglese, ci dice che in Svezia vengono affrontati 7.000 casi ogni anno da uno solo degli ombudsman, perché poi ce n'erano altri 5 per le questioni di discriminazione che nel 2009 sono stati riuniti in uno solo. Ora, se voi considerate che la popolazione della Svezia è il doppio di quella del Piemonte, arrivate poi facilmente alla conclusione che in Svezia sono filtrati 5 volte tanti casi rispetto a quello che non avviene da noi. E io sono convinto che da noi sono filtrati probabilmente più casi che in altre regioni italiane, e in altre regioni italiane che magari hanno una struttura, siccome qui in Piemonte siamo anche famosi per la nostra sobrietà, diciamo così, hanno magari una struttura anche più ampia, con le macchine di servizio, con notevole numero di impiegati, eccetera, eccetera. Allora, io ho l'impressione che, malgrado quello che può essere l'impegno del nostro difensore civico, al quale io credo profondamente, avere un mediatore disarmato per queste faccende, cioè per le faccende di violazione di diritti dei cittadini, non porti molto lontano. E qui davvero torna opportuno il confronto con la Svezia. L'Ombudsman svedese è privo di poteri coercitivi diretti, ma quando svolge la sua attività di persuasione per rimettere le cose a posto, egli ha un bastone nascosto dietro la schiena, e non è un bastone da poco, perché può, nei casi più gravi, addirittura esercitare l'azione penale, una sorta di pubblico ministero, agisce come prosecutor, può esercitare l'azione disciplinare, può suggerire una censura, suggerire diminuzione di stipendio. E allora io credo che sia con riferimento soprattutto all'azione penale, alla titolarità dell'esercizio dell'azione penale, alla titolarità dell'esercizio dell'azione disciplinare, che è su questi poteri dell'Ombudsman, che proprio perché questi poteri vengono dimenticati, lo si cita alquanto a sproposito, a mio giudizio, è qua che dobbiamo riflettere, perché giustamente il sito svedese ci dice che la semplice consapevolezza di questa possibilità di esercizio dei due poteri, rarissimamente esercitati, significa moltissimo per l'autorevolezza dell'Ombudsman e per l'obbedienza alle sue sollecitazioni. Non si potrebbe fare davvero come la Svezia? Ma proprio per davvero, a parte le declamazioni che troviamo nei libretti? Grazie.
Ringrazio molto, assolutamente, ringrazio molto il professor Chialloni per l'intervento molto stimolante ed efficace, che costituisce anche la premessa di un ripensamento dell'istituto dell'Ombudsman o del difensore civico, anche alla stregua di quanto diceva prima il professor Angeletti. Saluto peraltro il Presidente del Consiglio regionale, che ringrazio della sua presenza anche fisica, lo era in effigie, comunque lo era in spirito e comunque aveva preannunciato la sua presenza, era impegnato in un contesto parallelo che gli aveva impedito di essere qui presente. Gli chiederei la gentilezza di prendere la parola per riproporre il saluto inaugurale anche in corso d'opera. Grazie.
La ringrazio. Innanzitutto mi scuso, rappresenta il mio vicepresidente vicario Roberto Placido, c'era in contemporaneità un importante, altrettanto importante convegno che aveva riunito l'intero corpo consolare del Piemonte, della Liguria e della Lombardia. A Torino incontro non potevo mancare, anche perché mi onoro di avere due cittadinanze, quindi il console francese mi ha fatto un pressing enorme e ho dovuto essere lì. So che comunque il Consiglio regionale è stato presente anche il vicepresidente della Giunta regionale Cavallera. Quindi faccio un saluto brevissimo in punto di piedi, come tutti coloro i quali arrivano in ritardo. Desidero innanzitutto ringraziare il difensore civico regionale, l'avvocato Antonio Caputo, che già conoscevo, che ho avuto modo di conoscere subito dopo la mia elezione a Presidente del Consiglio regionale, e mi ha subito rappresentato la grande attività che il difensore civico del Piemonte sta svolgendo ormai da anni. Già la conoscevo, ero stato consigliere tra il 2000 e il 2005, ho vissuto anche quindi la stagione dello statuto e dell'articolo 90 che credo abbiate più volte richiamato. Beh, il ruolo del difensore civico ovviamente è un ruolo delicato innanzitutto, come tutti coloro i quali devono assicurare in un certo modo la giustizia, anche se è in un ruolo extragiudiziale, ma altrettanto importante, un ruolo fondamentale, ma è anche, vuole essere, l'abbiamo anche richiamato in parte nei lavori che hanno preceduto, diciamo, la realizzazione dell'intero statuto, in particolare nell'ambito dell'articolo 90, un ruolo propositivo, anzi direi meglio una funzione propositiva, quindi il difensore civico ha l'onere e l'onore di pretendere, ma io aggiungo anche di ottenere, e quindi i risultati buoni che ci sono nell'operatività piemontese che attestano questo, le risposte che direttamente il cittadino spesso purtroppo non può ottenere. Il ruolo però è sempre più in divenire un ruolo estremamente rilevante. Sappiamo che anche lei, come è stato disposto della manovra Calderoli, della nuova finanziaria dello Stato, cosiddetta manovra Tremonti, prevede anche ad esempio a livello decentrato, quindi a livello dell'ambito provinciale, che i comuni non si possono più dotare, purtroppo, io dico perché ho anche una lunga esperienza di consigliere comunale in un capoluogo di provincia, di un proprio difensore civico. Mi sembra però che la maggior parte delle province si stiano orientando a istituire al più presto il ruolo del difensore civico provinciale. Però è evidente che non si può immaginare, almeno questo è il mio parere, il difensore civico regionale ben lo conosce, un'azione della difesa civica che escluda una sinergia tra il difensore civico regionale e il difensore civico delle nostre 8 province, perché abolendo, diciamo, non avendo più l'opportunità di avere i difensori civici a livello comunale, ma soprattutto a livello di capoluoghi di provincia, potevamo immaginare quale può essere la mole di lavoro che viene avanti. In quest'ambito quindi saluto e ringrazio positivamente la convenzione è stata messa in atto con l'Università di Torino, ringrazio quindi anche i docenti presenti. Credo che sia un ambito importantissimo sotto l'aspetto operativo, ma anche sotto l'aspetto dell'opportunità, l'ho letto, questo mi è piaciuto, di prevedere un obiettivo che è quella della sensibilizzazione degli studenti, ma io aggiungo anche alla comunità attraverso l'università, che ha comunque un ruolo fondamentale ed importante per la cultura civica, aggiungerei per la cultura della difesa civica. Basta pensare a due aspetti, le tesi di laurea e gli stage, quindi che avranno la possibilità ovviamente di fare una propria esperienza sul campo ed acquisire ancora in modo più rilevante e anche pratico, passatemi il termine improprio ma che rende l'idea, la cultura appunto della difesa civica. L'articolo 90 sancisce in maniera molto chiara, oltre che la legge ovviamente, ma lo statuto della regione un po', come dire, la nostra legge cornice, siamo una delle poche regioni che ha un nuovo statuto, che è nato da un lavoro importante durante la settima legislatura di oltre 2 anni e mezzo, prevede appunto che sia il difensore civico, come è giusto, ci mancherebbe, chiedo scusa, può sembrare una banalità, un'autorità indipendente. Un'autorità indipendente che deve agire a tutela dei diritti e dell'interesse delle persone, degli enti, e qui ovviamente mi fermo perché avete già dibattuto moltissimo e dibatterete ancora. Certamente, al lato della sobrietà che veniva richiamata dal relatore che mi ha preceduto, che è un elemento di forza, un elemento di credibilità, la settima giunta della difesa civica piemontese, d'altronde siamo piemontesi, per mettere in campo un impianto di questo tipo servono delle risorse, inutile che ci giriamo in giro. Sappiamo che abbiamo una situazione dei conti pubblici, sia a livello statale che a livello regionale, che a livello degli enti locali, difficile, perché il governo nazionale in una sorta di esita cornice per il contenimento della spesa e per rientro del debito pubblico ha messo in campo una legislazione molto severa, però io credo che risparmi bisogna farne perché è assolutamente importante. Cercheremo, non dico per quanto possibile, se no in un certo senso può già sembrare una contraddizione, ma cercheremo, credendoci, ovviamente nel rispetto dell'indipendenza, di sostenere l'attività sobria ma efficace e insostituibile della difesa civica piemontese. Grazie e buon lavoro. Scusate ancora il ritardo.
Ringrazio molto il Presidente, naturalmente lo prendiamo in parole e poi lo attendiamo alla prova dei fatti. Sì, certo, infatti, assolutamente. Ora darei la parola assolutamente al Dottor Lotti, che ci fa l'onore della sua presenza e che è in rappresentanza del TAR del Piemonte, che è un'articolazione tipica anche dell'attività del difensore civico, sia pure ovviamente in diretta, come è stato ben detto prima dal Presidente Panzani. Grazie.
Beh, grazie a lei, Avvocato Caputo, che mi ha onorato dell'invito, e grazie a tutti voi appunto di essere venuti. Innanzitutto sono contento che sia stato citato dall'Avvocato Caputo la figura del difensore della plebe, del defensor civitatis, a cui fa riferimento, quindi entro subito diciamo nel merito, prima di fare la consueta introduzione, a cui fa riferimento una sentenza molto ben fatta, lo dico soprattutto per gli studenti presenti, una di quelle sentenze saggio, dal TAR del Lazio, numero 139 del 2009, che ricostruisce storicamente tutta la storia del difensore civico, riferendola proprio al Defensor Civitatis del IV secolo di epoca giustinianea, quindi non tanto diciamo il tribuno della plebe delle leggi Licinie Sextie, ma appunto questa figura. Devo dire che il giudice amministrativo comunque in linea generale si è occupato marginalmente della figura del difensore civico, anche perché, appunto, come abbiamo sentito poc'anzi dagli illustri relatori, il difensore civico concorre per certi versi con il giudice amministrativo a garantire la legalità dell'azione amministrativa e quindi a garantire il principio di legalità. Concorre appunto in parallelo per certi versi con il giudice amministrativo. Però laddove il giudice amministrativo se n'è occupato, l'ha fatto con alcune sentenze significative, e una appunto l'abbiamo appena citata. Sentenze significative che contribuiscono a delinearne la figura, e quindi molto importanti diciamo sotto questo profilo. Vi dico subito che le aree di rilevanza in cui diciamo il giudice amministrativo si è spinto con riferimento alla figura del difensore civico sono essenzialmente 4. Sono sostanzialmente già state citate dal professor Angeletti, qui diciamo le riassumo. La prima area riguarda la nomina del difensore civico, perché anche con riferimento alla nomina ci sono alcune importanti considerazioni da fare che appunto svolgeremo tra breve. La seconda area riguarda il ricorso per l'accesso, che per quanto riguarda il difensore civico è previsto in specifico nell'ambito dell'articolo 25 della legge 241 del 90. Anche su questo qualcosa è stato detto e poi eventualmente lo riprenderemo. La terza area, che è stata appunto esposta anche dal professor Angeletti, riguarda la possibile attribuzione di poteri sostitutivi a capo del difensore civico in caso di determinate inadempienze degli organi amministrativi. Questo è possibile, ma con certi limiti. La quarta area, che è stata citata dal professor Angeletti e anche dal Presidente del Consiglio regionale, riguarda la stessa configurazione giuridica del difensore civico in termini di autorità indipendente. Ecco, Tocchiamo brevissimamente tutte queste quattro aree. Cominciamo da quest'ultima, che appunto per la sua valenza, come dire, caratterizzante, è sicuramente quella più importante, più significativa. Cioè la qualificazione del difensore civico come autorità indipendente. Ma qui innanzitutto bisogna intendersi sullo stesso concetto di autorità indipendente, qui lo dico anche perché ci sono molti studenti presenti. Voi sapete che il concetto di autorità indipendente è un concetto che nasce da due come dire, tronconi molto diversi. Uno è quello tedesco. Viene formulata la teoria dell'autorità indipendente a partire da un famoso discorso che Carl Schmitt fece alla Camera di Commercio di Berlino nel 1930. Se ne impossessò la scuola economica di Vienna, che poi si dissolse per effetto dell'Anschluss, venne riproposta da uno studioso inglese che si chiama Little Child, e questo studio viene recepito dalla comunità europea e venne imposto a tutti gli stati membri, tra cui noi, nell'ambito della privatizzazione dei servizi cosiddetti di pubblica utilità. Questo tipo di autorità indipendente è l'autorità indipendente regolatoria, di regolazione. Ma non è certo questo il concetto a cui si fa riferimento quando si parla del difensore civico come autorità indipendente. Il concetto invece è l'altro, quello che parte da un altro troncone, cioè quello dell'autorità indipendente come autorità di adjudication cosiddetta, cioè di autorità indipendente che esercita dei poteri per certi versi simili, paralleli a quelli giurisdizionali e che ha la sua origine nell'ambito americano, delle agency indipendenti americane. Nel nostro sistema c'è pure qualche esempio molto ridotto, molto limitato di autorità di questo tipo. Pensiamo all'autorità sui contratti pubblici, pensiamo all'autorità sulla privacy, ma sono appunto molto limitate queste tipologie di autorità indipendenti. In materia amministrativa quindi sarebbe questo il modello di riferimento per il difensore civico. Però perché il modello sia completamente recepito, occorre che appunto il difensore civico abbia dei poteri di adjudication, perché se non li ha, il modello non è spendibile. E quali potrebbero essere questi poteri di adjudication? Beh, alcuni sono stati già citati dal professor Chiauloni con riferimento appunto all'ombudsman svedese, ma ce ne potrebbero anche essere altri, che riguardano tra l'altro in specifico anche, e qui ovviamente ne parlo de iure condendo, che riguardano in specifico il giudice amministrativo. Ad esempio, Fin da anni molto pregressi, e io qui faccio riferimento soprattutto per gli studenti un bellissimo articolo di Biagini che è contenuto nel Foro Italiano del 1981, era stata teorizzata la figura del pubblico ministero amministrativo, cioè di un soggetto che potesse impugnare dinanzi al giudice amministrativo gli atti illegittimi. Non se n'è mai fatto nulla ovviamente, però qui si potrebbe rilanciare e lo faccio proprio in qualità qui adesso, non solo di giudice del TAR, ma anche di membro del direttivo della nostra associazione magistrati amministrativi, perché questa potrebbe essere una ipotesi di poteri che potrebbero caratterizzare appunto il difensore civico. Peraltro che questo tipo di caratterizzazione così significativa sia attribuibile al difensore civico, ci viene da un altro modello di difensore civico, quello a livello europeo, che non è stato citato, ma che è il mediatore europeo. Il mediatore europeo è un tipo di difensore civico che è previsto dal trattato comunitario, adesso voi sapete si chiama PFUE, cioè Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. In particolare nell'articolo 228 è previsto questa figura di mediatore. Ed è stata istituita con una decisione del Parlamento europeo che poi ha dato allo stesso mediatore civico la possibilità di dettare le proprie norme e quindi l'ha caratterizzato come una funzione, diciamo, di carattere indipendente. Il mediatore europeo ha un'importanza, diciamo, centrale a livello comunitario. Ve ne potete rendere conto, qui purtroppo non ho tempo, diciamo, di approfondirne la figura, andando soltanto sul sito del mediatore europeo. Il sito del mediatore europeo, adesso il mediatore europeo è un greco, si chiama Nikoforos Diamandouros, ha un sito molto ben fatto dove sono raggruppate tutte le questioni che il mediatore europeo si è trovato a dover per certi versi decidere, sollecitando anche il Parlamento. Il mediatore europeo ha degli specifici poteri che potrebbero avere anche delle influenze nel nostro sistema. E qui lo dico anche per molti avvocati presenti, perché poi appunto il giudice amministrativo decide, ma anche sulla base degli stimoli che vengono dall'avvocatura. E vi faccio un esempio, con riferimento a uno dei poteri previsti dal mediatore europeo. Il mediatore europeo può, sulla base delle questioni di cui è investito, tra l'altro non l'ho detto, la caratterizzazione della figura del mediatore europeo come figura indipendente deriva dal fatto che il mediatore europeo ha la possibilità di controllare tutti gli atti di tutte le istituzioni comunitarie, salvo quelle della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, e questo ovviamente lo caratterizza come una funzione paragiurisdizionale. Allora dicevo, uno dei poteri del mediatore europeo è previsto dallo stesso mediatore europeo che, come vi ho detto, si è come dire, costruito la sua disciplina nell'ambito di questa decisione all'articolo 8. L'articolo 8 prevede la possibilità del mediatore europeo di elaborare sulla base poi di un parere, poi il Parlamento europeo deve anche rispondere obbligatoriamente al mediatore europeo, questa è un'altra elemento importante, può emanare delle raccomandazioni. Allora, la raccomandazione, come molti di voi sanno, è un atto giuridico non vincolante, ma non per questo è assolutamente privo di rilevanza giuridica, come tutte le altre raccomandazioni che provengono dalle altre istituzioni comunitarie, perché voi sapete che con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive di rilevanza comunitaria, la raccomandazione è importante a tal punto che gli atti amministrativi nazionali, se vogliono discostarsi da quello che la raccomandazione ha per certi versi disposto, devono motivare sul punto, e se non motivano sul punto l'atto è considerato illegittimo. Questo però occorre che gli avvocati se ne rendano conto e impugnino gli atti anche sotto questo specifico aspetto, perché se non vengono impugnati ovviamente il giudice non può rispondere a questo tipo di sollecitazione. Usciamo dall'area dell'area dell'authority che ho citato e occupiamoci dell'altra area che ho evidenziato, quella della nomina. Come deve essere questa nomina? Beh, è stato citato prima, cioè la nomina è un'elezione. È un'elezione, quindi una delibera sostanzialmente del Consiglio, come anche per quanto riguarda, diciamo, gli enti locali, almeno fino alla soppressione adesso che è stata disposta, ovviamente. Ecco, però, questa delibera come deve essere? Come deve essere caratterizzata? Che natura giuridica ha questa delibera? Perché alcuni hanno attribuito a questa delibera la natura di atto politico. Quindi, come atto politico, sarebbe addirittura insindacabile dal giudice amministrativo. Se si volesse impugnare la nomina di un difensore civico, per varie ragioni, perché è legittima, per, insomma, una serie di ragioni che possono prospettarsi, l'atto in questa prospettiva non sarebbe impugnabile. Questo è stato proposto, questa tesi è stata proposta da alcuni, anche alcuni TAR. Questa tesi, a mio avviso, non è sostenibile, anche alla luce, per una serie di ragioni, però ve ne evidenzio soltanto una, anche alla luce della nuova formulazione che nel codice del processo amministrativo nuovo, decreto legislativo 104 del 2010, è stata data all'atto politico e quindi alla sua insindacabilità. L'articolo 7 afferma infatti che non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati nell'esercizio del potere politico dal governo. E quindi non esistono in questa prospettiva atti politici di altre, diciamo così, istituzioni come possono essere le regioni o gli enti locali. Quindi questa formulazione è molto diversa, ed è anche significativamente, a mio avviso, diversa da quella contenuta nell'articolo 31 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato del 24. Questo significa che non può attribuirsi natura di atto politico alla nomina del difensore civico, così come ad esempio, per uscire da questo ambito, alla questione della cosiddetta revoca degli assessori comunali o anche regionali. Voi sapete il famoso caso Sgarbi, diciamo, della revoca dell'assessore del Comune di Milano, che ha occupato la giurisprudenza amministrativa. Ecco, lì è stata data un'interpretazione dell'atto di revoca come atto politico, ma non è più spendibile alla luce di questa norma, salvo che ritenerla incostituzionale, ma allora deve essere sollevata la questione. Però allo stato la situazione è questa. Allora, che cosa potrebbe essere questa, che natura giuridica potrebbe avere questo atto di nomina? Potrebbe avere la natura giuridica di un atto cosiddetto di alta amministrazione, poiché la figura del difensore civico è di elevata, collegata a un elemento di fiduciarietà piuttosto importante, quindi si potrebbe prospettare la tesi dell'atto di alta amministrazione. Cos'è l'atto di alta amministrazione? È l'atto che applica, diciamo così, immediatamente l'indirizzo politico, quindi è l'atto subito a valle dell'atto politico. Ed è caratterizzato, secondo la giurisprudenza amministrativa ormai, come dire, consolidata, da alcune caratteristiche, cioè quelle di essere ridotta sindacabilità, perché ha caratteristiche in parte divergenti dall'atto amministrativo ordinario. Ad esempio, non deve essere motivato, deve essere motivato in maniera molto generica. E questa è la prospettiva dell'atto di nomina del difensore civico. Per cui c'è un dissidio nella giurisprudenza amministrativa, perché alcuni TAR affermano, tra cui TAR Piemonte, vi cito la sentenza numero 2902 del 2005, oppure TAR Trentino Alto Adige numero 400 del 2009, che comunque l'atto di nomina del difensore civico deve contenere una specifica motivazione. Ripeto, anche se appunto è una delibera, quindi un atto collegiale per il quale, non l'ho detto, però non ci dovrebbe neppure essere la motivazione. E invece appunto il giudice amministrativo, almeno in queste due pronunce, la richiede. Viceversa, secondo un'altra tesi, TAR Sicilia, Catania, l'atto del difensore civico è talmente, talmente ampio, poiché è una delibera, la preferenza di tipo elettivo, che non deve contenere, lo dice espressamente, nessun tipo di motivazione. Ecco, questa difformità tra la giurisprudenza, come dire, nordica e della TAR Sicilia me la volevo riservare, perché sapevo che veniva il Presidente Cotta, ma purtroppo non è venuto, quindi la propongo a voi. Questo comunque significa che c'è un dissidio forte sulla prospettiva, sul tipo appunto di atto, sulla natura giuridica dell'atto e quindi sulle caratteristiche che questo atto deve avere. Qui facciamo soltanto una brevissima osservazione, cioè prendiamo posizione sull'una piuttosto che sull'altra tesi. Secondo me è assolutamente indispensabile che l'atto di nomina contenga una motivazione. E questo lo si deduce dall'importanza che adesso la motivazione dell'atto amministrativo ha nell'ottica del giudice costituzionale. E qui basta citare soltanto due sentenze al riguardo. La prima, ve la cito, è del 2009 ed è la numero 137, che si occupa della motivazione addirittura di una legge, la cosiddetta legge provvedimento. Questa sentenza afferma che, quindi siamo di fronte a una legge, neanche a un atto amministrativo, che la legge, questo tipo di legge, quindi legge che ha anche una valenza amministrativa, una valenza provvedimentale, in questa legge devono risultare i criteri che hanno ispirato le scelte e quindi la motivazione. Poi una recentissima sentenza invece depositata a novembre di quest'anno dalla Corte Costituzionale del 2010 con riferimento ad una questione relativa al testo unico sulla sicurezza, in cui era previsto un atto dell'ispettore del lavoro la legge affermava non ci dovesse essere la motivazione. Questa norma è stata dichiarata incostituzionale, la Corte Costituzionale ha sottolineato l'importanza che un sistema democratico ha la motivazione con riferimento sia all'articolo 24.113 della Costituzione, quindi la possibile poi sindacabilità a valle dell'atto dinanzi al giudice, sia con riferimento all'articolo 97, perché in funzione di imparzialità, trasparenza e quant'altro. Quindi io riterrei che tra le due posizioni sono più, anche perché poi è stata espressa dal TAR del Piemonte, non mi potrei sottrarre, sarei più propenso per sposare la tesi della necessità della motivazione. In conclusione, perché qui molto bene è stato espresso dal professor Angeletti, sarebbe arduo aggiungere qualcosa, tocco le ultime due aree che ho citato, quelle relative all'accesso e quelle relative al potere sostitutivo. Con riferimento all'accesso è stato detto che appunto il tipo di ricorso che viene fatto al difensore civico in materia di accesso è un tipo di ricorso qualificabile come un ricorso gerarchico improprio. Quindi tutte le conseguenze a valle dei ricorsi gerarchici a cui si fa riferimento in base al DPR 1199 del 71. Con riferimento ai poteri sostitutivi, qui vi cito proprio il numero della sentenza che forse vi è stato già detto anche dal professor Angeletti, che si è occupata appunto della questione in specifico, la legge numero 167 del 2005 della Corte Costituzionale. la quale ha dichiarato l'incostituzionalità di una legge della regione Abruzzo che appunto prevedeva l'attribuzione di poteri sostitutivi in capo al difensore civico. E qui non si tratta soltanto del potere di nomina di un commissario ad acta, che potrebbe essere prospettabile, ma proprio dell'attribuzione di poteri specifici di tipo amministrativo. Ecco, io riterrei che questo non sia possibile, proprio perché in questo modo verrebbe meno la stessa funzione tendenziale allo Stato, comunque, che è quella di attribuire al difensore civico appunto una valenza, come dire, paragiurisdizionale, quindi non sarebbe attribuibile in questa prospettiva appunto un potere di tipo amministrativo, di tipo gestionale, perché appunto sarebbe contraddittorio con la sua stessa natura. Ecco, io mi fermo qua, potrei diciamo andare avanti per citare ancora le possibili ricadute adesso sulla tutela dei diritti umani, che pure una sentenza del TAR Calabria ha ritenuto di attribuire al difensore civico e che lo stesso mediatore europeo prospetta, anche perché appunto voi sapete che la carta di Nizza è stata recepita nel trattato dell'Unione Europea nuovo, dopo il trattato di Lisbona, che probabilmente diciamo la comunità europea, l'Unione Europea adesso aderirà alla CEDU, quindi alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e quindi diciamo la materia dei diritti dell'uomo è una materia molto nuova ma importante, e anche il difensore civico può giocarvi un ruolo. Però mi fermo qua e vi ringrazio.
Ringrazio moltissimo il consigliere Lotti per il brillantissimo, efficace e anche stimolante intervento, che ci lascia più di una materia e di un argomento di riflessione. Volevo solo aggiungere, dato che lui ha evocato la figura del mediatore europeo, che recentemente si è tenuto a Innsbruck un importante seminario in cui è stata istituita la rete dei difensori civici europei su base regionale, che si coordina con l'ufficio del mediatore europeo su un fronte che è particolarmente importante: la conoscenza e l'applicazione del diritto europeo in ambito interno. Quindi la relazione tra territorio ed Europa, tra territori ed Europa, attraverso la figura del difensore civico, che diventa uno strumento tanto per consentire alle amministrazioni di conoscere la norma europea, che spesso è ignorata, quanto per consentirne il monitoraggio ad opera della Commissione e l'applicazione, prima che scattino le sanzioni per inadempienza, di cui il nostro Stato è abbastanza vittima, diciamo, e che sarebbe meglio evitare. A questo punto do la parola in alternanza, ringraziando entrambi per la pazienza anche di aver atteso e riaffermando che l'ordine dei relatori è un ordine necessario, non è un ordine di importanza evidentemente, quindi ci tengo a ribadire questo fatto, richiedendo a tutti i relatori se possono farci avere, anche se abbiamo tentato di registrare gli interventi per cercare un po' di criptarli, una traccia del loro intervento, perché può contribuire ad una discussione che ritengo che debba coinvolgere anche il Consiglio regionale come organo legislativo, che ci può aiutare nel senso anche di rafforzare quei poteri persuasivi o sollecitatori del difensore civico. E su questo punto ne ho parlato prima in Camera Caritatis con il professor Angeletti. Il professor Angeletti e anche gli altri relatori sono pregati poi di relazionarsi con il sottoscritto, perché vorremmo tentare di proporre al Consiglio regionale, nei limiti del possibile, una qualche articolazione di un'ipotesi che possa appunto consentire questo rafforzamento, senza sostituire l'amministrazione, perché questo mi sembra di tutta evidenza, come diceva prima il consigliere Lotti, ma sicuramente dando più incisività all'azione del difensore civico, che sia un mezzo di effettiva tutela per consentire quello che diceva prima il professor Chiarloni, cioè quando noi nelle nostre statistiche diciamo pratiche definite, e non deve essere una definizione cartacea, deve essere una definizione in carne ed ossa, nel senso che il cittadino che si è rivolto da noi, sul presupposto che egli abbia delle rivendicazioni fondate, perché è chiaro che se la rivendicazione fondata è da escludere che il difensore civico debba e possa intervenire, appunto che il cittadino trovi soddisfazione. Dare attuazione a quella norma regionale per cui si dice, e tra il dire e il fare c'è di mezzo l'attività del difensore civico, che ci si rivolge al difensore civico per far sì che il cittadino ottenga il risultato a cui egli ha diritto, ciò che gli compete di diritto. Contro tutte e contro tutti, questa è la terzietà e l'indipendenza del ruolo del difensore civico, che deve essere avvertito nella sua autorevolezza ed efficacia in quanto egli riesca a praticare questa linea di condotta, e speriamo di riuscirci un po' tutti insieme. Insomma, do ora la parola al procuratore regionale della Corte dei Conti, che è qui presente, per il suo intervento molto atteso da me, perché impareremo molte cose su quella che può essere un'articolazione importante con un ufficio giudiziario nevralgico anche per i conti pubblici, oltre che per la moralità dell'azione amministrativa. Grazie.
Grazie avvocato. Io mi aspettavo di parlare per ultimo, per dire la verità, proprio per alternare il mondo accademico e l'esperienza di noi esponenti del mondo giudiziario, ma anche perché questo sarebbe stato coerente con una tradizione didattica che vede trattare gli argomenti della Corte dei Conti negli ultimi capitoli dei manuali di giustizia amministrativa.
Ma io ricordavo amministrativa. Qui che appunto anche
infatti una volta venivano trascurati, oggi non credo che ci si possa più permettere il lusso di non studiarli o di trascurarli. Del resto, se avessi parlato per prima, nella supposizione che correvo il rischio di parlare prima dei miei colleghi magistrati, avevo fatto una scommessa con me stesso alla quale avevo dato per forza, dovevo dare una risposta positiva rispetto a un problema fondamentale, quello dei rapporti tra difensore civico e giurisdizione contabile. Premesso che i compiti del difensore civico attengono alla tutela di interessi del cittadino, la domanda più evidente è quella di domandarsi: può la Corte dei Conti in sede di giurisdizione contabile concorrere a questa tutela, può potenziarla, diminuirla, limitarla? Mi sembra che questo sia il tema fondamentale. E la risposta positiva si imponeva, perché altrimenti in due parole avrei dovuto chiudere la discussione, anzi quelle poche considerazioni che necessariamente avrei dovuto fare. Io direi che la Corte dei Conti, quando giudica in ordine a responsabilità amministrative, non in tutti i casi in cui diciamo così svolge funzioni giurisdizionali in sede giudiziaria quindi, ma nel contenzioso di responsabilità amministrativa, possa concorrere alla tutela di questi interessi, necessariamente in forma indiretta. Perché? Perché il cittadino non è mai parte di quel processo di responsabilità amministrativa, nemmeno come interventore. Se consideriamo poi che il fine del giudizio di responsabilità amministrativa è quello di consentire il risarcimento del danno in favore dell'amministrazione danneggiata nei confronti da soggetti legati da rapporto di servizio che lo abbiano generato, comprendiamo che in questi termini sintetici la posizione del cittadino non è nemmeno presa in considerazione. Per far emergere la posizione del cittadino, quindi ipotizzare a una forma di maggiore tutela o comunque di correlazione all'interesse del cittadino, bisogna congegnare, a mio avviso, il giudizio di responsabilità amministrativa come un giudizio nel quale il fine perseguito non sia soltanto quello di ristorare l'erario in ragione di un pregiudizio sofferto di tipo patrimoniale, ma bisogna pensare
che questa azione abbia in sé dei caratteri tali da inserirsi nel mondo dell'azione amministrativa con una valenza ulteriore. E che significato può avere? Diciamo, in una dottrina, a dire il vero, autoreferenziale, questo tipo di allargamento dell'orizzonte dell'azione di responsabilità amministrativa è stata descritta come responsabilità sanzionatoria, sostenendosi da alcuni che non può essere concepita come un'azione di danno di tipo risarcitorio, il cui fine è quello di ristorare, reintegrare puramente e semplicemente l'amministrazione danneggiata, bensì quella di sanzionare una condotta contra ius posta in essere dal pubblico dipendente e che quindi questa sanzione potesse avere un fine ulteriore. Personalmente non credo che questa teoria debba essere seguita, perché è una petizione di principio, poi è pleonastica l'idea che possa avere un ruolo sanzionatorio, come se il risarcimento dei danni non fosse una sanzione. Come il risarcimento dei danni e la sanzione dell'illecito civile, allo stesso modo, secondo diritto positivo, il risarcimento danno è la sanzione dell'illecito amministrativo contabile. Tuttavia, la vera funzione, che fa perno sull'idea, cioè sull'elemento di violazione di obblighi di servizio come elemento di antigiuridicità della fattispecie di responsabilità, la funzione è quella di ripercorrere i tratti dell'azione amministrativa incisi da un'attività illecita, sia pure con un tipo di valutazione ex ante, come dire, si deve dire, cioè si deve accertare nella sentenza qual è il comportamento che il dipendente infedele avrebbe dovuto tenere e non ha invece tenuto. Allo stesso modo di come si valuta, se me lo consenti, collega Lotti, si valuta la legittimità dell'azione amministrativa ripercorrendone i tratti e dicendo no, l'atto si doveva fare così, o il rapporto doveva essere seguito in un altro, o attuato in un altro modo. Quindi la luce è questa. La prospettiva del rapporto significa supporre che attraverso un giudizio contabile congegnato in questo tipo ne possa derivare un vantaggio al cittadino che si pretenda leso o comunque coinvolto in quel procedimento caratterizzato da un illecito che poi ha dato luogo all'esercizio dell'azione di responsabilità. Questa è una visione sicuramente teleologica, perché fa perno sul fine dell'attività. Questa è la giustificazione dell'attività della Corte dei Conti in sede di giurisdizione contabile. Perché per amministrare bene importa sapere non solo cosa succede se non si amministra bene, ma soprattutto sapere come si sarebbe dovuto amministrare. Certo, non in termini generali, attraverso i casi concreti, non a caso l'interesse che il mondo è accademico e il mondo dell'amministrazione, gli studenti pongono nei confronti dei provvedimenti giudiziari della Corte dei Conti è proprio quello di vedere come hanno definito o risolto un determinato caso, una determinata fattispecie. Ma il ruolo del difensore civico qual è? Allora è indiretto tutto il nostro rapporto. Come dire, se è vero che ci può essere questa tutela indiretta e non concorrente in senso tecnico, io ho detto concorre, può comunque aggiungersi, non è una fattispecie di concorrenza, ci mancherebbe altro. Ma i rapporti con il difensore civico quali possono essere? Sono rapporti che bene o male ci possono essere, ma sono del tutto eventuali. Non c'è nessuna norma che si frappone a che ci siano. Ma il ruolo qual è del difensore civico? Può essere un grande promotore di denunce, un grande denunciante, cosa che purtroppo io non ho
operato, non ho lavorato a Torino, ma nei miei precedenti io non ho mai visto. Ma dico la verità, io non mi sono mai trovato coinvolto in casi in cui la figura del denunciante fosse l'ufficio del difensore civico. Quando mi sono occupato di controllo ho preso atto di una serie di interventi sollecitatori del difensore civico, ne ho preso conoscenza, in qualche modo li ho trattati, ma non ho mai visto il difensore civico nella qualità di organo denunciante illeciti amministrativo-contabili. Questa è la giornata in cui si pongono stimoli a tutti e anche ai difensori civici. Quindi io non posso che raccomandare, augurarmi che questa attività venga potenziata di denuncia, perché la denuncia è il primo passo per lo svolgimento e la cura di un'istruttoria amministrativa per scoprire i casi di illeciti. Premesso che i denuncianti possano essere tutti, quelli del popolo, qualunque cittadino, è chiaro che se la denuncia proviene da un'autorità pubblica, intesi più sensibile delle altre al ripristino della legalità o alla conservazione della legalità, è chiaro che è assai autorevole in primo luogo in considerazione dell'organo ultramana. È molto autorevole in ragione del fatto che se si accinge a denunciare il difensore civico è in possesso anche di documentazione comprobante le affermazioni che lei compie, forse anche in possesso anche della prova, per essere chiari. E questo non può che rendere ampiamente auspicabile l'intervento nel processo, l'intervento in questa fase del procedimento contabile da parte del difensore civico, il quale viene trattato naturalmente come una pubblica amministrazione, cioè viene informato in ordine alla presentazione della denuncia. In genere viene informato anche della prosecuzione dell'iter procedimentale dell'azione di responsabilità, viene notiziato anche delle archiviazioni che vengono compiute come tutte le pubbliche amministrazioni. Ma il cittadino cosa c'entra? Beh, per il cittadino la situazione forse può essere un po' più appannata, nel senso che mentre quando si rivolge dinanzi al giudice amministrativo lo fa perché verosimilmente consegue una tutela piena del suo interesse, se è un interesse legittimo, non potendo essere parte in un giudizio di responsabilità contabile, cioè con riferimento alla giurisdizione contabile, non può che sperare che dall'esito di quel giudizio ne possa ricavare qualche utile indicazione idoneo a soddisfare quel suo interesse. Può essere anche un interesse di mero fatto, una mera aspettativa, coincidente magari con un mero ripristino della legalità, perché l'idea che si faccia pagare agli amministratori un risarcimento, almeno ad oggetto somme di denaro, può essere anche una soddisfazione perché può ripagare quel tipo di interesse. Non è un interesse diretto, cioè legato a specifici beni della vita, quelli che lui deve contemperare con la pubblica amministrazione, le controversie di interesse legittimo, però può dargli un certo tipo di soddisfazione. Purtroppo, purtroppo, non c'è alla stregua del diritto oggettivo vivente, non ci sono altri rapporti tra cittadino e giurisdizione contabile, se non questa concorrenza indiretta del tutto eventuale sul fronte del soddisfacimento della sua pretesa immediata. La considerazione invece del difensore civico come autonomo organo di pubblica amministrazione, personalmente tenderei a condividere in pieno la ricostruzione e le considerazioni svolte dal professor Angeletti, gli consentono di sviluppare ulteriormente la sua attività in direzione coerente con gli obiettivi della giurisdizione contabile, proprio per garantire questa indiretta tutela al cittadino, nella consapevolezza che comunque allo stato degli atti, allo stato normativo, non è possibile, a me non sembra possibile, un rapporto più forte tra difensore civico, tra lui quindi e la nostra giurisdizione. Grazie avvocato.
Grazie molte al dottor Floriani per gli importanti stimoli, che tra l'altro sono anche materia di riflessione, lo do come autobiografia del difensore civico, come elemento conoscitivo, elementi di riflessione anche all'interno del nostro ufficio pressoché quotidiani, cioè nel senso che spesso e volentieri siamo attratti dalla possibilità appunto che è stata evocata prima dal dottor Floriani di adire anche la Corte dei Conti, non come mezzo diciamo sanzionatorio estremo di cui in definitiva potremmo anche disinteressarci in senso ontologico, diciamo, e strutturale, riferito alla nostra azione che si rivolge alla generalità dei cittadini, non a un cittadino specifico, né in senso attivo né in senso passivo, diciamo, laddove la giurisdizione contabile colpisce poi delle persone fisiche, come tutte le giurisdizioni, insomma, comunque sanziona dei comportamenti individuali, insomma, determinati e specifici, quanto piuttosto per l'ammonimento che ne può derivare, anche per l'effetto dissuasorio, comunque educativo, tra virgolette, uso questo termine un po' desueto probabilmente, comunque importante, nei confronti della comunità in generale, o dei cittadini in generale, che possono vedere anche il momento della sanzione come momento da cui guardarsi, insomma, quello che diceva prima il professor Chiarloni a proposito dell'ombudsman svedese, no? Che riesce a perseguire i suoi risultati anche nel fatto, attraverso il fatto della possibilità di che vengano emesse delle sanzioni a carico dei soggetti che sono destinatari della sua azione, del suo intervento. Insomma. Certo, nel mondo di Pangloss sarebbe meraviglioso che tutti adempiessero senza sanzioni, che scomparissero i tribunali, le carceri e che il mondo funzionasse perfettamente. Questo non è possibile, allora bisogna cercare di fare di necessità virtù. Passo ora per la parola, ringraziandolo molto per la sua presenza e per la sua importante partecipazione, al professor Sica, che insegna diritto amministrativo ad un tempo, diritto anche regionale, e che potrà in un certo senso con la sua relazione anche tirare le fila conclusive, cosa che io gli affido, di questa giornata di più che di studio, non la definisco di studio, di comune riflessione su quelle che possano essere le potenzialità di uno strumento un po' negletto, ma mi è parso di capire che siamo tutti d'accordo, che è bene che venga attivato, che funzioni realmente, insomma, anche per un motivo di omaggio al rispetto della corrispondenza tra mezzi e fini e della coerenza con la necessità di rendere conto, anche dal punto di vista del difensore civico, della sua esistenza. Insomma, noi dobbiamo anche giustificarci, insomma, quindi io credo che sia importante metterci alla prova. Insomma. Mettete alla prova il difensore civico, questo è un po' il messaggio finale, e per metterla alla prova bisogna farlo lavorare, insomma, evidentemente, quindi tocca ai cittadini farlo lavorare. Do la parola quindi al professor Sica, che concluderà, e io lo accompagno in questa conclusione con le mie parole, questa giornata, ringraziando lui e pregando anche lui di mandarci traccia della sua relazione, perché vorremmo pubblicare una piccola cosa, sia pure attraverso il sito, che può costituire la premessa di riflessioni ulteriori rivolte anche agli studenti. E con questo alludo e mi rivolgo al qui presente professor Protto, che ha dei begli studenti che si occupano di queste cose, alcuni hanno già preso delle tesi proprio sulla difesa civica, questo che abbiamo detto finora può costituire anche uno spunto di ulteriore riflessione. Prima di dare la parola al professor Sica, volevo ringraziare per la sua presenza il dottor Incandela, che è stato il mio predecessore e che qui ci onora della sua presenza, che ha mandato un breve messaggio che avevo pregato lui di leggere, che lui ha detto a me di leggere a voi, e io lo faccio. Data l'instabilità dei tempi e la carenza di coordinate costanti, il progressivo stato di incertezza accentua la sensazione di spaesamento del cittadino che si trovi nelle condizioni di dover affrontare e possibilmente risolvere i problemi derivanti dall'eventuale disfunzione degli apparati amministrativi. La presenza istituzionale della difesa civica costituisce un punto chiaro di riferimento. Alla luce dell'esperienza maturata nel corso del pluriennale mandato, in cui ho esercitato la funzione di difensore civico, il mio auspicio vivissimo è che questa importante funzione istituzionale possa sempre più rafforzarsi e aprirsi ad orizzonti futuri affidati alle nuove generazioni. Ringrazio il dottor Incandela e do la parola al professor Sica. Grazie.
Grazie. Il mio compito è reso particolarmente arduo dopo una mattinata di relazioni così numerose su numerosi aspetti dell'Istituto del Difensore Civico e non tanto per il numero quanto per i loro contenuti così stimolanti per ulteriori approfondimenti in questa materia, della quale io ho avuto modo di occuparmi in anni ormai non più recenti e quindi diciamo mi sento un po' in difficoltà nello svolgere questo ruolo di conclusione dei lavori, perché io parto da una vicenda personale che, come potete immaginare, avendo studiato questo istituto, è una vicenda che mi porta a considerare in termini altamente positivi la figura del difensore. E quindi, come dire, sono un po' interessato nell'esprimere un giudizio per di più finale, che peraltro ritengo non si possa esprimere in questa sede. Mi sembra, per poter capire qualcosa di più, come dire, di aspirazioni, aspettative, timori e delusioni che questo istituto ha creato, che si debba partire dal fondamento dell'istituto stesso, da come è nato e sulla base di quali disposizioni di legge, da come, per passare poi a considerare come oggi possa porsi all'interno di un ordinamento che è completamente diverso rispetto a quello in cui è nato, e quindi poi, terzo aspetto, quali debbano essere i compiti, i poteri che il difensore civico può svolgere nell'ordinamento attuale. Il difensore civico è nato come difensore civico regionale nel nostro ordinamento. È nato in una fase iniziale del regionalismo italiano, una fase che ha dato grande contributo al progresso della tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, grazie a due momenti particolari. Il momento fondativo, quello statutario, quando eravamo in epoche precedenti la legge 241, quando in alcuni statuti regionali vennero affermati alcuni principi che oggi si ritiene comunemente, ma allora non era così, abbiano fondamento costituzionale, come quello della partecipazione, dell'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo. A livello statutario in realtà non possiamo registrare molto di più, perlomeno nella prima fase statutaria, qui è seguita quella successiva dopo la riforma costituzionale del 2001, ma a livello di legislazione ordinaria, e pur in mancanza in quasi tutte le regioni di un fondamento statutario specifico, si è assistito appunto alla nascita del difensore civico regionale, che nasceva però nell'ambito di un panorama del diritto amministrativo, in particolare del sistema di giustizia amministrativa italiano, sostanzialmente fondato su una competenza esclusivamente statale in materia, con un giudice amministrativo che progressivamente veniva rafforzando la sua posizione all'interno dell'ordinamento attraverso vari interventi legislativi, e quindi con un rafforzamento progressivo della tutela giurisdizionale ed un lento decadimento del sistema dei ricorsi amministrativi che, accanto a quello della tutela giurisdizionale, costituivano una componente essenziale del sistema di giustizia amministrativa. Sotto questo profilo le leggi regionali, sia pure con notevoli differenze l'una dall'altra, hanno rappresentato un altro momento decisivo, ripeto, accanto a quello statutario, di ulteriore evoluzione e miglioramento della tutela del cittadino, andando a sopperire a quella che era una delle carenze strutturali fondamentali del sistema dei ricorsi amministrativi, e cioè la mancanza di imparzialità e di indipendenza, attraverso la creazione di una figura che mi sembra difficilmente paragonabile ad esperienze straniere, ma che comunque garantiva una, attraverso i sistemi di scelta e di elezione previsti dalle diverse leggi regionali, garantiva appunto di non incorrere in questa difficoltà che aveva poco alla volta portato il sistema dei ricorsi ad una crisi, direi ormai irreversibile, salvo forse per quello che riguarda il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Altro elemento fondamentale della legislazione regionale era l'individuazione dell'area di intervento del difensore civico, che erano aree di intervento che non erano coperte da una parte né da forme di tutela giurisdizionale, penso ad esempio alla protezione di interessi che non possono essere soddisfatti in sede giurisdizionale, come per esempio gli interessi diffusi, o all'intervento d'ufficio, o ancora, ricordo che siamo sempre prima del 1990 e soprattutto della legge 241, quale oggi noi conosciamo, nel campo della tutela del silenzio nei confronti della pubblica amministrazione. Un panorama quindi completamente diverso per quanto riguarda il contesto, evoluzione della tutela giurisdizionale, che si è completata per quanto riguarda il giudice amministrativo, veniva ricordato prima, con l'approvazione del codice per la prima volta nel nostro ordinamento, e disciplina dei rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione, non dico assente, ma comunque certamente non codificata nell'ambito di un atto legislativo e aggrappata all'insegnamento del giudice amministrativo e alla tutela che il giudice amministrativo ha, fin dalla sua istituzione, garantito al cittadino nell'ambito del nostro ordinamento. Quanto al fondamento di queste leggi regionali, se dobbiamo essere obiettivi, la risposta non può che essere che un fondamento costituzionale al potere legislativo regionale nelle materie del difensore civico non esisteva, perché la competenza legislativa regionale in allora era una competenza, come sappiamo, molto limitata e tassativamente circoscritta ad alcune materie, alcune importanti, ma insomma complessivamente molto limitata. Si può quindi ritenere che un certo fondamento dovesse essere in qualche modo riscontrato nell'articolo 100 della Costituzione, un articolo che non fa riferimento in senso specifico alla tutela del cittadino nei confronti dell'amministrazione, ma che stabilisce un principio fondamentale al quale mi pare si ispirino tutte le leggi regionali e si sia ispirata poi anche la legislazione successiva statale, in particolare nella legge 142 del 1990 per quanto attiene al difensore civico provinciale e comunale, e poi il testo unico che ha recepito questa normativa, e cioè il principio della giustizia nell'amministrazione, cioè un principio che per la particolarità del rapporto che il cittadino ha con l'amministrazione, in particolare per la natura e la funzione che la pubblica amministrazione riveste nell'ambito di un ordinamento democratico quale il nostro, di perseguimento dell'interesse pubblico, quindi di amministrazione in funzione del raggiungimento e del soddisfacimento degli interessi della collettività, dico, è un'attività che si deve svolgere appunto rispettando il principio della giustizia nell'amministrazione. Cioè l'amministrazione non è un soggetto qualunque, ma è un soggetto che appunto per il suo ruolo costituzionale deve rispettare questo principio. Se questo è il fondamento che possiamo riconoscere a quella che è stata la prima stagione della legislazione in materia di difensore civico, possiamo però comprendere la ragione per cui questa legislazione sia una legislazione che lascia questo istituto in una sorta di ambiguità, come mi sembra che sia stato detto, in una situazione di mancanza di poteri particolari e quindi in grande difficoltà nell'esercizio delle funzioni, pur estremamente importanti e nobili, come gli vengono conferite dalle diverse leggi regionali e oggi anche da molti statuti regionali. Perché? Perché permaneva la competenza legislativa statale in materia di giustizia amministrativa, non soltanto di giurisdizione, e in materia di giurisdizione la competenza legislativa statale permane ancora oggi, ma anche in materia di giustizia amministrativa, cioè con riferimento a quegli istituti di carattere non giurisdizionale, quali ad esempio, ma non solo, i ricorsi amministrativi. Quindi è chiaro che il legislatore regionale, nel dettare la disciplina in questa materia, si trovava nella necessità di rispettare la competenza legislativa statale da una parte, dall'altra parte anche di non interferire con l'esercizio dei poteri del giudice, in particolare del giudice amministrativo. Di qui un ruolo che, sia pure con delle diversità e con maggiori accentuazioni in alcuni casi, un ruolo principalmente di mediatore, di suggeritore, un ruolo sostanzialmente basato sulla mancanza di poteri coercitivi e di veri e propri poteri decisori. Questo probabilmente è all'origine di molte delle difficoltà, questa situazione è all'origine di molte delle difficoltà che poi si sono riscontrate nel corso degli anni. A questa difficoltà fondativa originaria si sono poi aggiunte col passare degli anni ulteriori difficoltà, fondamentalmente legate a due elementi di base. Parlo del periodo che va dagli anni dal 1990 fino al 2000. Vado ovviamente per grandi approssimazioni ed in estrema sintesi. È stata approvata la legge 241, poi successivamente più volte modificata in funzione di tendenziale rafforzamento della tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione già nello svolgimento della funzione amministrativa, che era proprio uno dei settori fondamentali ai quali si rivolgevano in precedenza le leggi regionali, prevedendo e proponendo l'intervento del difensore civico, e dall'altra parte un sempre maggiore rafforzamento della tutela giurisdizionale, penso in modo particolare, come recepimento dell'insegnamento della giurisprudenza, la legge 205 del 2000, che ha reso sostanzialmente impossibile il paragone tra la tutela che è possibile ottenere davanti a un difensore civico e la tutela che è possibile ottenere davanti al giudice amministrativo, perché i poteri del giudice amministrativo si sono rafforzati enormemente anche in quei settori, e penso principalmente al tema del silenzio, in cui il difensore civico era chiamato ad intervenire. Ora, da questo quadro potrebbe nascere l'impressione che la mia valutazione sia una valutazione negativa circa le possibilità per il futuro di un nuovo inizio e uno sviluppo della tutela civica nell'ambito del nostro ordinamento, ma in realtà non è così, perché anche se ancora oggi non si è verificato alcun cambiamento, dal 2000 in avanti ci sono stati una serie di mutamenti molto importanti che dovranno, a mio modo di vedere, necessariamente portare le regioni a rivedere completamente la normativa in materia di difensore civico nell'ambito di un rinnovato sistema di giustizia amministrativa di carattere regionale. Quali sono i due elementi più importanti di cambiamento che si sono verificati? Beh, il primo, e sicuramente più importante, è la riforma del titolo V della Costituzione, che ha cambiato completamente il criterio di riparto delle funzioni legislative e anche amministrative tra Stato e Regioni e che pone le basi per un ripensamento del nostro istituto tenendo conto della diversa posizione che oggi le regioni hanno nell'ordinamento. Non solo per quanto attiene al riparto delle competenze, perché nell'ambito dell'articolo 117 della Costituzione, nuova formulazione, laddove si parla di competenze dello Stato, che come sappiamo sono competenze esclusive, allo Stato viene attribuita una competenza in materia di giurisdizione e norme processuali e si aggiunge di giustizia amministrativa. Su questo punto la dottrina si è orientata per un verso a sostenere la tesi che in questo contesto l'espressione giustizia amministrativa sia da intendersi in senso lato, cioè in senso classico e quindi come comprensiva anche di rimedi latamente non giurisdizionali. La mia opinione però è che invece, tenuto conto del contesto in cui questa disposizione è inserita, il titolo quinto della Costituzione, nel quale è inserito anche, lo ricordo, l'articolo 125, che è quello che dà fondamento agli organi di giustizia amministrativa di primo grado, cioè quelli che sono i tribunali amministrativi regionali, e per il fatto che in molte altre disposizioni della Costituzione l'espressione giustizia amministrativa è intesa invece in senso stretto, cioè come coincidente con quella di giurisdizione amministrativa, io ritengo che allo Stato residui oggi una competenza in materia di rimedi giurisdizionali nei confronti della pubblica amministrazione. Il che significa che per converso la competenza legislativa in materia di giustizia amministrativa, intendendo quella parte della giustizia amministrativa che attiene ai rimedi invece non giurisdizionali, la competenza spetta alle regioni. E d'altra parte, nella lettera M relativa alle competenze dello Stato, si attribuisce appunto alla legislazione statale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, lasciando poi alle regioni il compito di intervenire ulteriormente al di là di questi livelli minimi per un ulteriore potenziamento della tutela che è assicurata al cittadino. E vale solo la pena di ricordare come questa disposizione abbia già trovato attuazione con riferimento alla legge 241 nella nuova formulazione dell'articolo 29, che proprio al concetto delle prestazioni essenziali con riferimento ai rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione si riferisce per da una parte garantire appunto il livello minimo assicurato dalla legge 241 e dall'altra parte consentire alle regioni di prevedere livelli di tutela ulteriori. Accanto a questo elemento, e mi scuso per non potermi soffermare ulteriormente su questo punto dando ulteriore dimostrazione di questa affermazione, della quale però sono convinto e mi sono ulteriormente riconvinto in questa occasione dopo averla aver studiato la questione alcuni anni fa, si pone una diversa configurazione del sistema di tutela più in generale. Mi riferisco in modo particolare alla sentenza numero 77 del 2007 della Corte Costituzionale e ad alcune pronunce precedenti e successive della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dalle quali vi risparmio i tecnicismi che sono particolarmente complicati, ma dalle quali si desume una diversa concezione della giurisdizione, non più come potere ma come servizio reso al cittadino, e della giurisdizione come di fatto inserita nell'ambito di un sistema più ampio di tutela e protezione del cittadino e dei suoi diritti ed interessi legittimi nei confronti, in modo particolare, della pubblica amministrazione. E è importante questo elemento perché corrobora ulteriormente la conclusione alla quale ho ritenuto di arrivare in precedenza, e cioè se viviamo in un nuovo ordinamento in cui sulla base della nostra Costituzione il sistema di tutela non è solo un sistema giurisdizionale, ma è addirittura un ordinamento in cui si promuovono forme di risoluzione delle controversie di tipo alternativo, allora è evidente che non si può non pensare alla introduzione di un sistema di giustizia amministrativa a livello regionale. E d'altra parte, mi avvio rapidamente alla conclusione, un sistema di giustizia amministrativa è un sistema caratterizzante di qualunque ordinamento. La previsione di forme di tutela adeguata del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione è certamente uno degli indicatori fondamentali per valutare le caratteristiche, la qualità, la democraticità di un ordinamento. Mi sembra, da questo punto di vista, che nel momento in cui si va all'attuazione del disegno costituzionale in materia di federalismo, e intendo, parlo di federalismo in senso generale, senza volermi addentrare in tutte le complesse disquisizioni di se davvero sia un sistema federale oppure no, ma certamente, diciamo, si va quantomeno nella percezione della gente comune verso un sistema di tipo federalistico, beh, allora è chiaro che questo sistema non può basarsi semplicemente sull'idea di una diversa divisione dei poteri, di una diversa divisione delle competenze o delle funzioni. Deve basarsi sulla concezione di un nuovo sistema di giustizia per il cittadino. Cioè non è semplicemente un problema di stabilire se le leggi le deve fare il Parlamento o le deve fare il Consiglio regionale. È una questione di un diverso modo di amministrare e nella logica di un diverso modo di amministrare deve necessariamente rientrare anche la problematica di un diverso modo di garantire la giustizia nell'amministrazione. Se questo è vero, e mi auguro che possa essere vero, allora ne derivano tutta una serie di ricadute immediate per quanto riguarda la figura del nostro difensore civico. Una figura nella quale io credo e che dovrebbe costituire nell'ambito del disegno appunto di giustizia amministrativa a livello regionale l'elemento portante, l'elemento qualificante. Ma perché l'Istituto del Difensore Civico possa effettivamente garantire questo migliore e maggior livello di tutela, è necessario anche che il suo ambito di intervento venga opportunamente definito e si concentri su alcuni aspetti essenziali. Innanzitutto mi pare che il rapporto con la giurisdizione amministrativa debba essere tenuto in particolare considerazione. Credo che l'intervento del difensore civico debba riguardare in modo particolare la fase preventiva all'emanazione del provvedimento o alla presa o alla decisione che l'amministrazione assume, perché in questa fase la tutela davanti al giudice amministrativo o non è prevista o è prevista in casi molto particolari. Quindi qui l'ordinamento è carente, si basa ancora su di un'idea, credo, non del tutto sostenibile in un ordinamento moderno nell'era della globalizzazione, cioè quella che prima si attende che l'amministrazione provveda e poi si può rivolgere al giudice. Questo credo con grave danno, forse più ancora che del cittadino, della stessa amministrazione che si ritrova spesso ad avere svolto un'immane attività amministrativa che poi rischia di crollare per ragioni che potevano forse essere individuate e prevenute fin dall'inizio. Un secondo elemento, un secondo ambito di intervento del difensore civico, mi sembra, debba essere quello invece successivo all'emanazione del provvedimento, in modo particolare con riferimento a due momenti distinti. Da una parte quella di risoluzione della possibile controversia o prevenzione della possibile controversia, e dall'altra parte anche di intervento nel momento in cui la controversia è pendente per cercare di poterla comporre senza dover necessariamente attendere la decisione del giudice. Ma se in questi due ambiti di intervento, che in gran parte peraltro coincidono con quelle che sono le finalità originarie di questa figura, rientriamo abbastanza nei canoni tradizionali del sistema di giustizia amministrativa, sia pure con riferimento ad aspetti differenti, mi sembra che il difensore civico debba assumere un ruolo particolare che non mi pare abbia trovato riscontro negli scorsi decenni, verso una nuova concezione di giustizia amministrativa che non si limita a considerare il singolo evento, a considerare la risoluzione della singola questione quasi come se questa si fosse posta o fosse sorta in modo incomprensibile senza che vi siano delle ragioni o delle cause. Che cosa intendo dire? Intendo dire che in realtà, a differenza di quello che avviene nelle controversie civili o in altro tipo di controversie, come ricordava prima il professor Chiarloni, in cui si trovano di fronte soggetti diversi, una volta possono essere due società, un'altra volta due, nel campo della giustizia amministrativa abbiamo sempre la presenza di uno stesso soggetto, cioè è sempre presente la pubblica amministrazione. Allora, le ragioni del nascere della controversia, l'esigenza di tutela del cittadino, può nascere da motivi diversi, le cause possono essere molto diverse. Possono essere individuali, diciamo così personali, dipendere dal singolo funzionario, dal singolo dirigente. Possono essere invece di carattere strutturale, di tipo organizzativo, oppure possono essere di carattere normativo. Cioè, in sostanza, mi sembra che per voler pensare ad un ordinamento moderno, ad un sistema di giustizia amministrativa che possa poi anche essere in grado di prevenire il sorgere di controversie che spesso traggono origine sempre dalla medesima causa, il campo di intervento del difensore civico dovrebbe essere rivolto anche a questi elementi, cioè alla rimozione delle cause delle violazioni dei diritti e degli interessi del cittadino, attraverso gli strumenti che ovviamente la legge regionale dovrebbe conferirgli e che non possono essere limitati alla semplice relazione annuale, alla sua diffusione, così come mi pare che sostanzialmente oggi avvenga. Io non aggiungerei altro, visto che l'ora è tarda, e ringrazio ancora gli organizzatori del convegno.
Io ringrazio tutti, ringrazio il professor Sica per l'interessantissimo intervento, che costituisce una sollecitazione ad ulteriori approfondimenti, ringrazio il pubblico, in particolare ringrazio nel pubblico i giovani, perché sono la linfa vitale dell'avvenire, come si suol dire, e che possono essere anche i testimonial, tra virgolette, di questa esigenza di rinnovare il nostro Stato, la nostra comunità, il nostro modo di convivere e di convivere meglio, insomma, possibilmente. Ringrazio anche i numerosi avvocati di varie strutture che vanno dalla regione a enti come l'INPS e chi più ne ha più ne metta, con cui noi, il comune con cui, di Torino, con cui noi quotidianamente ci confrontiamo, pregando gli stessi anche di interloquire con noi, nel senso che quando interveniamo con gli uffici di cui voi rappresentate l'articolazione forense, tra virgolette, anche voi potete essere utili per svegliare il can che dorme o comunque per cercare un'interlocuzione utile ed efficace, insomma. E quindi questo è il motivo per cui un po' strumentalmente vi ho invitato, ma spero che vi abbia anche interessato partecipare a questo momento di riflessione. Come ringrazio il signor Santanera e il dottor Dovis e altri, il difensore civico della provincia di Trento, che è venuto addirittura dal lontano Trentino affrontando le imperie, il difensore civico della Valle d'Aosta, che è una regione autonoma, una repubblica a sé, tra virgolette, perché anche questo strumento della difesa civica va messo anche in comunicazione attraverso la condivisione e lo scambio anche di esperienze, e questo scambio di esperienze può riguardare anche le avvocature, evidentemente. Sarebbe interessante organizzare con le avvocature, anche degli enti, un momento seminariale, per esempio, di riflessione, insomma, in cui potremmo parlarne, e voi potreste dire quali sono gli elementi di criticità, i momenti di criticità del sistema amministrativo con cui vi confrontate, e cercare anche di individuare uno spazio di azione per la nostra attività. Ulteriormente le stesse avvocature, secondo me, possono essere anche la fonte di segnalazione al difensore civico, perché no? Nell'interesse dei vostri clienti potreste rivolgervi al difensore civico per cercare di realizzare anche un confronto, perché a volte c'è l'argine o il baluardo o la diaframma, la difficoltà rappresentata anche dal momento politico, e laddove l'azione amministrativa dovrebbe, secondo la mia concezione che è molto purista, prescindere anche da questo tipo di condizionamento. Quindi anche per aiutare voi a sfuggire al condizionamento, perché no? Comunque ve la dico così come ve l'ho detta, e speriamo che ne nasca un percorso da condividere insieme. Ringrazio tutti e vi auguro una bella giornata, perché Torino ha un bel sole oggi. Grazie.
Professore,
grazie di tutto, lei.
Allora, allora, oh, che fai, te ne vai? Non te ne andare, torna qua, torna a casa adesso.
Oh, dimmi.